Sabato 4 aprile 1981, presso casa di Cesana.
Capitolo 15, dal numero 8.
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Il Padre mio sarà glorificato in questo. Ecco, il Padre mio sarà glorificato in noi, cioè solo in, se voi, che voi portiate grande frutto. Cioè se noi portiamo grande frutto, il Padre sarà glorificato in noi, cioè noi lo conosceremo, perché il frutto di cui parla è la conoscenza di Dio, no? Cioè è collegato con i versetti precedenti che dicevano che dunque colui che dimora in me e nel quale io dimoro, questi porta abbondanti frutti. Questi frutti erano frutti di conoscenza. Se la mia parola rimane in voi, porterete frutti. E allora nella misura in cui aumenta la conoscenza di Dio in noi, cioè ci sono questi frutti, glorifichiamo il Padre in noi. E così? E diventiate i miei discepoli. Beh, questo non lo capisco, perché dovrebbe già essere solamente chi è discepolo porta frutto, cioè non è una conseguenza, è una premessa, no? Essere discepolo di Cristo, cioè seguire la sua parola. Il Padre mio sarà glorificato in questo, che portiate grande frutto e diventiate i miei discepoli. Ecco, per renderlo più così, il pensiero che ho detto, direi: se siete i miei discepoli e se portate grande frutto, il Padre mio sarà glorificato in questo. Cioè, voi lo conoscerete. Perché la glorificazione di uno è la manifestazione di quell'uno, no? Di ciò che uno è.
Io pensavo, quello che diceva Pinuccio adesso, che il frutto è la conoscenza.
Sì, perché la vita eterna, no?
Quindi ci rendiamo conto di quante volte vado a ricercare i frutti in quelle che sono le opere materiali. No. E poi mi accorgo tante volte che non ha senso. Però, così nella vita di ogni giorno, mi è abbastanza difficile riconoscere come frutto questo approfondire la conoscenza del Padre, perché magari a livello così di ragionamento intellettuale lo faccio e ci credo. Poi però mi accorgo nelle questioni della giornata che magari mi contraddicono con quello in cui credo. E allora lì, cioè, mi viene dentro un po' l'angoscia che i frutti di quella che è la mia vita non sono poi quelli che dovrebbero essere, però no, sono cose che...
Il frutto è una cosa crescente. Intanto, quanto più conosciamo il Signore, tanto più siamo capaci di dimorare con il Signore. Perché noi non possiamo dimorare là dove non conosciamo. Quindi la possibilità di capire qualche cosa di Dio e del suo regno dà a noi la possibilità di dimorare con Dio. Ma quanto più dimoriamo con Dio, tanto più, perché nella sua casa c'è gioia, lo vedremo alla conclusione lì, vero? Nella casa di Dio c'è gioia, c'è pace. Ora, questa gioia e questa pace riempie talmente di vita che dà la possibilità di fare tutte le cose del mondo secondo lo Spirito di Dio e non più dominati secondo, ecco, le nostre paure, capisci? Oppure secondo le esigenze o la figura degli altri, o che sai. si opera come figli liberi, perché nella casa di Dio i figli sono a casa loro. Ecco, e quindi si sentono liberi. Non sono schiavi che devono vivere nella paura di devo fare questo perché altrimenti un po' mi capita magari quell'altro, eccetera. No, c'è perfetta libertà, si è come figli nella casa del Padre. E lì è la meraviglia della casa. Però si entra nella casa di Dio attraverso questi frutti di conoscenza. E la conoscenza, per cui ogni giorno vale, intanto ogni giorno arriva a noi come proposta di conoscenza da parte di Dio, perché ogni giorno è una parola di Dio che arriva a noi. E Dio parla per farsi conoscere. Ogni giorno arriva a noi per dare a noi la possibilità di conoscere qualche cosa di Dio. Però non basta che arrivi a noi per conoscere, bisogna che trovi in noi l'animo disponibile. Ecco, da parte di Dio c'è la comunicazione, però si richiede da parte della creatura la ricezione della comunicazione, la dedizione a questa comunicazione, fino ad arrivare con pazienza ad intenderla, cioè a capire quello che Dio ci vuole significare di sé attraverso gli avvenimenti del giorno, i fatti del giorno. Per cui, dico, ogni giorno arriva a noi come promessa di una conoscenza di Dio. Ecco, quindi ogni giorno arriva per sollecitarci ad entrare nella vita eterna, perché conoscere Dio è vita eterna, quindi a dimorare con Dio. Però noi, come dico, non possiamo dimorare se non nella misura in cui capiamo. Chi ci fa capire è sempre Dio. Quindi Dio parla, annuncia, e l'annuncio è una proposta, un invito, è un messaggio che fa arrivare a noi, no? Ecco, come i pastori, vi annuncio una grande gioia, a Betlemme è nato, eccetera. Adesso, avendo ricevuto l'annuncio, bisogna che noi partiamo, andiamo a vedere quello che ci è stato annunciato. Se non andiamo a vedere, non vediamo. Per cui restiamo con l'annuncio, ma l'annuncio è stata una proposta. Noi avevamo altro da fare. E allora non siamo arrivati a vedere, e allora l'annuncio è perduto. La maggior parte delle nostre giornate sono perdute così, perché in ogni giornata c'è un annuncio, dice ti annuncio una grande cosa.
Ecco, io pensavo a quello che dicevi adesso. A me serve tante volte, per usare il paragone di Dio, che io tante volte voglio andare a vedere delle cose che ho sentito che hanno ricevuto altre. Non so se mi spiego.
No.
Cioè magari in una certa giornata sono convinta che il Signore voglia parlare a me in una certa maniera per annunciarmi qualcosa.
C'è.
Ma tante volte forse io sono così convinta dentro di me, magari che i frutti degli atteggiamenti esteriori sono quelli che mi fanno vedere
che valgono.
Che valgono.
Che valgono.
Ma io magari a livello così interiore non è che ci creda, però poi mi accorgo durante la giornata magari che voglio fare delle cose che magari dentro non sento, però mi sforzo di farle.
Sì, sì.
E questo sforzo non è che produca tanto il positivo, perché magari mi carico addosso delle tensioni che non dovrei caricarmi. E allora mi sembra un po' così che appunto io voglio andare a vedere delle cose che magari ho sentito da altri, cioè che altri magari hanno avvertito, e allora io per sentito, un po' quello che diceva Ida quella volta che diceva la fede per sentito dire, no?
Sì.
Cioè, forse adesso è diverso la cosa, no? Però così mi sembra di voler arrivare a delle cose a cui forse non è ancora tempo di arrivare, non so.
No, il Signore in quanto ci parla ha sempre dei doni per ognuno di noi, ogni giorno, e i doni sono proporzionati alla nostra capacità, sempre. Quindi Dio non chiede a noi che, non so, ci facciamo una cultura su quello che hanno detto gli altri, anche di Dio, non chiede a noi questo. Lui vuole parlare personalmente con ognuno di noi e proporziona i suoi doni alla nostra capacità di mangiare. Per cui Lui ha sempre dei doni proporzionati alla nostra capacità. L'importante è che noi, ecco, ci mettiamo in sintonia con Lui ogni giorno, ecco, per attendere da Lui la luce, la conoscenza su ciò che Lui ci fa arrivare. Ecco, quindi non tanto andare a cercare quello che hanno detto gli altri, ma quanto ci dice Lui, Certo, questo richiede del silenzio, dell'accoglimento, ma questo silenzio e questo accoglimento può anche esserci anche facendo altro, per cui tutte le cose che uno ha da fare, le faccia, capisci? È un po' come, non so, se uno fosse costretto, ormai ti trovi però in un certo ingranaggio, ecco, fa quello che l'ingranaggio ti fa fare, però, ecco, abbi la tua mente presso Dio. Cerca sempre presso Dio, abbi la tua mente occupata al di sopra dell'ingranaggio. Capisci? Poco per volta il Signore ti libererà. Tu non ti puoi liberare dall'ingranaggio, perché ormai ci sei, non ti puoi liberare. Però col pensiero puoi, ecco, ascoltare il Signore. Quindi mentre fai lavoro, perché Dio parla in tutto, non c'è niente, però, nessun ingranaggio che ci possa impedire il contatto con Dio, che ci possa impedire, vero, di pensarlo. Allora il Signore fa arrivare una proposta, l'annuncio, tutto è opera tua, Signore. Ma io non capisco niente di tutto quello che mi dici. Basta così, io non capisco niente, Signore, aspetto da te. Però ecco, ho questa attenzione, questo sguardo, capisci? È rivolto a Lui. Mentre pelo patate, mentre cavo l'orto, eccetera, qualunque cosa faccia, però ecco, è niente tutto quello che faccio. Perché io aspetto da te un altro cibo. Ecco, l'importante è avere questa consapevolezza qui, questa attenzione qui. Man mano che Dio fa scendere Lui la sua luce, questa, mi spiego, mi libererà da tante cose. Ma è Lui che libera. Certamente mi troverò libero, perché Lui cambia gli avvenimenti a seconda della luce che si forma nella nostra anima. Ha capito? Perché la liberazione è data da un certo livello in cui uno si trova, da un certo rapporto con Dio. Quanto più si modifica questo rapporto, tanto più noi sperimentiamo la liberazione. Ma quanto più noi siamo lontani da questo rapporto, e tanto più noi sperimentiamo la schiavitù. La schiavitù è essere fuori casa. Mentre invece, man mano che si entra in casa, ma si entra nella casa di Dio attraverso la luce di Dio, capendo le cose di Dio. Ecco, Dio, ovunque noi siamo, su qualunque strada, in qualunque campo di schiavitù, Dio manda i suoi annunci, manda i suoi richiami, perché Dio si fa sentire dappertutto, anche nel male. Dio manda i suoi annunci, perché Dio non vuol perdere nessuno. Quindi Dio manda i suoi messaggi, i suoi annunci, i suoi angeli, su tutte le strade del mondo. E chiama e ci chiama ad entrare. Ecco. Se noi siamo attenti a questo, incominciamo a prestare orecchio, incominciamo a prestare attenzione, Signore, ma questa attenzione vuol dire mettersi in collegamento, cioè con Dio, perché è Dio che spiega le sue parole, è Dio che ci fa vedere i suoi annunci. Ecco, non sono gli altri. Ecco, allora man mano che io aspetto da Lui questo e mi mantengo, vero, umilmente attenta a Lui, in modo che, Signore, spiegami, ecco, questa parabola che mi hai fatto arrivare, questo annuncio, questo messaggio, questo segno che mi hai mandato, che io non capisco, eccetera. Ecco, man mano, perché Lui parla con ognuno di noi. Noi non siamo mica mai soli, Lui non ci abbandona mica, voglio vedere se sei intelligente a capire. No. Lui sente a livello nostro, noi siamo dei piccoli bambini, eccetera, capisci, eccetera, che devono essere educati, ma è Lui il maestro, non date nessun nome di maestro, non date nessun nome di padre, uno solo il vostro padre. Allora, questo perché lo dice? Perché dobbiamo affidarci di questo maestro, dobbiamo far conto su questo padre. E Lui ci farà crescere. Man mano che cresciamo, diventiamo capaci sempre più di intendere. Perché l'intelligenza delle cose di Dio è effetto di statura. Io sono cibo degli uomini adulti, cresci e mi mangerai. Ecco, man mano, ora però come si cresce? Si cresce mangiando. Ecco, man mano che tu mangi il pane che io ti mando, vedrai, ecco, che la statura in te crescerà e diventerai sempre più capace di alimentarti di cibi sempre più solidi, fino a diventare capace di essere con me ovunque, in tutto, sempre la mia presenza. Cioè, capace di vedere la mia presenza, di intendere il mio linguaggio in tutte le cose. Mentre invece adesso intendiamo il suo linguaggio, non so, ogni 10.000 cose, un piccolo segno, ecco, lì capisco qualcosa, là capisco niente, là capisco niente, ecco, tutto lo capisco, ma ogni tanto qualche cosetta. Però siamo chiamati, ecco, all'intelligenza di tutto, lo Spirito di Dio, però è presente in tutte le cose, parla in tutte le cose e ci aiuta a capirlo in tutte le cose. Capisci? Però l'importante è avere questo animo attento a Dio, perché è Dio che illumina, è Dio che parla ed è Dio che spiega a noi le sue parole, sempre Lui, tutto viene da Lui.
Quindi si richiede da parte nostra questa attenzione continua verso di Lui, in qualunque luogo ci troviamo, qualunque cosa facciamo, capisci? Qualunque cosa facciamo.
Volevo chiedere se quello che dice qua, no? In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Cioè, se è un po' un compito che ci ha anche affidato il Padre, no? Cioè il fatto che se noi lo portiamo veramente anche tra gli altri, riusciamo anche a farlo conoscere agli altri, no? In un certo senso. Cioè volevo chiedere appunto se è anche glorificato in quel senso. Cioè se noi...
Non siamo noi che lo portiamo.
Sì, noi, sempre in senso lato.
E Dio, naturalmente, però, più riempie la nostra anima e più... Ma non è che uno abbia il problema, adesso voglio portare, date un uso, capisce? No, e tutte le opere sono di Dio. Soltanto che se uno ha l'anima talmente piena di Dio, qualunque cosa faccia o non faccia, comunica a Dio. Mi spiego? Sì. Mentre invece più noi siamo lontani da Dio... E naturalmente noi comunichiamo noi stessi, parliamo di noi. Più siamo lontani da Dio, più parliamo di noi e quindi non glorifichiamo niente. Capito? Tutto più prendiamo testimonianza della nostra vanità, del nostro nulla, fra tutto il mondo, del spettacolo, del nostro niente, agli altri.
Ma se siamo con Dio, non siamo più noi a operare, è Dio in noi che opera. Ma allora, qualunque cosa uno faccia, che pianti un chiodo, non so, che parli, che faccia i salti mortali o faccia le corse, in tutte le cose non fa altro che manifestare Dio, perché è Dio che opera.
E la persona è cosciente di manifestare Dio?
Questa è la persona, questo non lo sa, perché la persona si deve soltanto preoccupare di restare in sintonia con Dio, ma quello che la persona comunica agli altri, questo è Dio che lo comunica, quindi la persona non lo sa, capisci? Noi non dobbiamo preoccuparci di quello, perché non è Dio che opera. Che comunica, no, fa arrivare gli altri.
Ma preoccupami io di capire quello che Dio mi sta facendo, il significato.
Il capire da parte degli altri è dato sempre dalla sintonia, perché tutto è messaggio. Noi siamo a nostra volta spettatori e attori. Ora, noi dobbiamo preoccuparci, per quello che siamo spettatori, di intendere, perché tutto è opera di Dio.
Quello che fanno, quindi, gli altri è quello che facciamo noi.
Quello che facciamo noi, dobbiamo essere attenti che venga da Dio, quindi che sia in sintonia con Dio, ma non dobbiamo preoccuparci
anche se non intendiamo il significato di quello che facciamo, non dobbiamo cercarlo anche.
Se è in sintonia con Dio, lei intende, se non intende non è in sintonia con Dio, capite? Comunque, che lei intenda o che non intenda, qualunque cosa faccia, in quanto lo fa, è Dio che lo fa.
Tutti, anche chi non è in sintonia
in
con
tutto
Dio.
È sempre opera di Dio. Ora, più una sintonia con Dio e più naturalmente capta questo e si accorge che è Dio che opera in lei, e quindi parla di Dio consapevolmente, mentre invece se non è in sintonia con Dio parla magari di se stesso. Si capisce che parlando di sé Dio dà le sue lezioni lo stesso. Mi spiego? Sì. E quando vediamo uno che comincia a dire io qui, io là, e gli altri capiscono che questo qui è un vanitoso, e lì c'è la lezione di Dio, perché quello è parola di Dio. Mi spiego? Ecco. Per cui non c'è niente che sia soltanto, direi, in balia delle creature, non c'è nessuna creatura che gli sia in balia dell'altra. Dio avoca a sé tutta la creazione e Dio parla di tutto. Anche persino il demonio è costretto, diciamo, vero, a fare la volontà di Dio. Nolente, ma deve fare la volontà di Dio. E Dio lo adopera per i suoi scopi. Capito? Sanno che se uno è in sintonia con Dio, c'è la gioia, c'è la pace. Se uno non è in sintonia con Dio, deve fare la volontà di Dio, nolente. E quindi c'è una conflittualità interiore. Però esteriormente, vero, è Dio che glielo fa fare. Ecco, perché Dio, uno solo è colui che regna in tutto. Per cui la nostra preoccupazione, il nostro pensiero non deve essere quello di fare, quello di essere, capito? Non deve essere quello di fare esterno. Ecco, la nostra vera preoccupazione, perché è lì che noi manchiamo, è quello di essere in sintonia con Dio, è quello di essere attenti a Dio, è quello di guardare Dio, è quello di essere motivati in tutto da Dio. Non pensarti mai solo. Non lasciare che i tuoi pensieri camminino in modo autonomo, ma ecco, rapportali sempre a Dio, Ecco, glorifica Dio in tutto, vero, sii giusto verso Dio, dai a Dio quello che è di Dio, ma questo dentro di te.
Capito? Ma quando non siamo in sintonia con Dio, cioè, non capisco, non essendo in sintonia, come possiamo essere in sintonia? Cioè, diventare poi in sintonia, metterci sulla sua lunghezza d'onda, diciamo.
Sì, ma ecco, Dio per essere in sintonia con Dio basta pensarlo.
Ma Dio, molte volte
Dio dà a noi la possibilità di pensare. Dio dà a noi la possibilità di pensare. Ecco, se noi ci mettiamo, ecco per cui è necessario mettersi in silenzio. Ecco, fare un po' il vuoto di tutte le altre cose per pensare Dio. Capito? Ora, la sintonia si ritrova nel silenzio con Dio.
Però, se per esempio, cioè a me è capitato anche qualche volta, cioè se non riesco a mettermi in quel momento di preghiera, in sintonia con Lui, diciamo, a pensarlo come vorrei, sì. Cioè mi diventa quasi come potrebbe essere il fumare o il drogarmi, no? Cioè se io non riesco a mettermi in sintonia con Lui, a pensarlo un po', naturalmente che soddisfi me, perché c'è qualcosa di sbagliato, no? Perché voglio soddisfare me stesso, sì. le rimanenti cose della giornata verranno naturalmente male, perché io parto già col piede sbagliato.
Sì.
E naturalmente invece molte volte non sono in sintonia con Dio e sto bene, cioè in quel momento della giornata che mi sono riproposto di essere in sintonia con Lui e tutte le cose vanno bene, no? È proprio, cioè è il Signore che probabilmente mi chiede, no, più silenzio per cercare di capire di più, perché sembra che certe volte si illumini, certe volte sia buio, si illumini,
sì, ma
sia buio.
Certo.
E
comunque,
non capisco più niente.
Ma intanto i tempi e il Signore che li determina nella nostra vita, e noi non dobbiamo avere bisogno di quel Signore. Ieri ho dato un quarto d'ora, adesso ripeto un quarto d'ora. Il Signore magari io adesso ti faccio aspettare mezz'ora, tu devi essere disponibile per mezz'ora, capito? E quindi fa aspettare questa sintonia fintanto che... Perché Lui, appunto perché Lui, le sue comunicazioni sono comunicazioni profonde e richiedono molto raccoglimento. E che noi non dobbiamo ricontrattare con il Signore, mi spiego, in modo di... perché poi dopo non dobbiamo anche confondere la sintonia con Dio con un sentimento nostro che possiamo provare di pace. Non basta.
Questo.
Non dobbiamo affidarci al nostro sentimento, che Dio non è sentimento. Purtroppo noi molte volte confondiamo i rapporti con Dio con sentimentalismo. E allora lì ci vuole sempre un superamento. Ci sembra un superamento. Da fare, soprattutto il superamento dei nostri sentimenti. Non basta che io qui mi sento bene, quindi mi lascio portare, dai,
certo.
No, però cerca sempre, perché Dio, il rapporto con Dio è sempre un rapporto di luce e si fonda su questo qui. Se c'è lo spirito di Dio in te, senti il desiderio di capire le cose di Dio. Allora, se in te, quando ti raccogli, senti il desiderio di capire le cose di Dio, sei mosso dallo spirito, c'è lo spirito di Dio presente. Capito? Il rapporto con Dio di sintonia è un rapporto di luce, e con l'anima si resta invasa da una luce che ti arriva e adesso cammina,
perché in fondo volente o nolente, cioè magari è da un anno e mezzo che io cerco di pregare un po', no? E appunto magari sei un po' legato a quel determinato momento della giornata in cui cerchi di metterti in sintonia con Lui. Sei legato al posto dove vai, e molte volte a me capita proprio di magari giungere in quella cappella dove vado,
sì.
È proprio, come dire, una cosa proprio sentimentale, che magari un giorno non potessi, dovessi andare in un'altra cappella, non avviene più.
Sì, allora lì appunto c'è un rapporto sentimentale che va superato, e Dio stesso ci ammonisce, vero? Dunque tutto è mezzo, tutto è aiuto, per cui è logico, vero? Se ho la possibilità di un luogo di silenzio, non devo mettermi in piazza, vado in un luogo di silenzio, perché quello è un aiuto. Però devo trascendere anche lo stesso luogo di silenzio. Cioè, devo sapere che quello che è in quel silenzio non è il luogo per cui io, entrando in quel luogo lì, adesso sono in pace, adesso, capite, per cui me ne sto un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, e poi esco tranquillo. Mi spiego? Solo perché sono stato in quel luogo. Perché allora, il mio rapporto è con il luogo.
Si può stare nel luogo.
Il luogo è un mezzo. e il luogo è un mezzo. D'altronde, se Dio mi offre il luogo, non devo adesso fare lo stoico di così, ah, io rifiuto il luogo perché voglio essere superiore al luogo e vado in piazza, capisco? No, il Signore ti offre, approfittane, è un mezzo che il Signore ti dà, però trascendi il luogo e non contentarti del luogo. Dio ti offre quel luogo come mezzo per, ecco, per raccogliere la tua anima nella sua luce. Quindi sappi che la meta, ecco, bisogna sempre avere ben chiara davanti a noi la meta alla quale Dio ci chiama, il frutto al quale noi dobbiamo tendere, che è sempre un frutto di luce, di conoscenza di Dio, qualche cosa di Dio che si vuole rivelare a noi attraverso una sua parola, un segno, per cui dobbiamo sempre appoggiarci. Noi dobbiamo avere presente la meta, la conoscenza di Dio, ma dobbiamo anche avere presente il mezzo. Una sua parola, sarà, non so, una sua preghiera, sarà magari un avvenimento che mi ha fatto arrivare, eccetera, un segno suo, perché sapendo che lui parla in tutto, ma dobbiamo appoggiarci su un segno, però come mezzo per arrivare alla meta. Per cui due sono sempre i termini. Bisogna avere presente il fine, ma bisogna anche avere presente il mezzo che Dio ci dà per camminare, per avanzare verso questo fine.
Il fine?
Capito? Il fine è sempre la conoscenza di Dio. Conoscere Dio. E questa conoscenza di Dio si manifesta in noi sempre in una presenza sempre più evidente. Capito? In noi, nelle cose. Presenza del suo spirito. Quanto più si forma questa conoscenza, tanto più noi scopriamo la presenza di Dio. Però, per arrivare a questa conoscenza, Dio spezza il suo pane. Quindi Dio ci fa arrivare dei segni, dei messaggi, degli annunci, delle parole. Ecco. Ora, questi sono semi di conoscenza. Bisogna che noi raccogliamo questi semi, li portiamo attraverso il silenzio. Signore, tu mi hai mandato questo seme, ma io non so come fare il frutto. Adesso mi raccolgo, so che devo arrivare là, capito? So che tu mi vuoi svelare qualcosa di te, però tu sei là e io sono qui con questo seme. Come fare? Capito? Ecco, questo seme qui, questa parola, ecco, questa parabola, questa lezione di Vangelo, non so, questo avvenimento, capito? Ecco, Dio me lo manda affinché appoggiandomi su di esso io possa avanzare verso quella meta là. Ecco, allora devo avere presente la meta, perché la meta è quella che mi dà energia, che mi sollecita a camminare. Tu devi arrivare sulla cima del Monviso, ecco la meta. Ma io sono qui a Fossano, come faccio ad arrivare là? Però soltanto se guardo là, ecco, mi sento l'energia per organizzarmi, eccetera quanto, in modo da poter camminare. Allora adesso vado alla ricerca di tutti quei mezzi, tutti gli aiuti, per poter, poco per volta, avvicinarmi alla meta. Ma la meta va sempre tenuta molto presente. Altrimenti noi ci illudiamo già, magari, e ci accontentiamo di fatti sentimentali. Capito? Vieni.
Diceva lui, succede un po' questo, cioè quell'ora, quella mezz'ora che io ho deciso di prendermi, ecco, mi riesce di entrare in sintonia solo in quanto sono stato il resto della mia giornata, come si dice, cioè mi spiego, io non so, normalmente la faccio pomeriggio, sono a casa, e ecco, in quanto io tutto il mattino sono riuscito a stare con il Signore, cioè anche lavorando, ecco che riesco a fare meglio di...
Ah, certo, è più uno,
cioè,
certo.
Perché praticamente, non so se sia sentimento o se sia proprio una cosa data dal Signore. Cioè, quando arrivo a questa mezz'ora, a quest'ora, cioè praticamente è come un cammino che è una tappa più intensa.
Certo.
Cioè, ho camminato tutta questa mattina e poi, ecco, adesso sono qui. E allora, ecco, mi dà... Sento veramente proprio un collegamento molto più stretto.
Certo, più uno si mantiene.
Anche se, diciamo, al mattino è stata una cosa un po' così saltuaria.
Sì, però c'era il desiderio, diciamo, c'era il pensiero.
Il pensiero.
E lì l'importante è quello che dicevo.
Qualcun altro non è che...
E se una mattina non sei riuscito?
Come diceva Tiziano, cioè, l'importante è il pensiero.
Se io arrivo, non so, a questa mezz'ora, a quest'ora, che ho trascurato tutto il resto della giornata, è molto più difficile,
certo,
ce lo trovo veramente molto più difficile.
Sì, perché uno ha l'animo ingombro da tanta cosa.
Prima adesso ho fatto questo, adesso...
Chiudo la porta e metto un'altra cosa.
Cioè, secondo me è proprio per questo è il pensiero che ti aiuta.
Certo. Essenzialmente il pensiero.
La scuola, durante qualsiasi cosa. Ecco, tu, non so, stai studiando, però ogni tanto puoi fermarti del Signore.
Cioè, sì.
Bisogna dire, secondo me, ecco, riuscire ad arrivare a dire molte volte Signore, sono qui.
Sì, bisogna avvertire, questa dipendenza, bisogna avvertire questa dipendenza di tutto, di tutto quello che accade, di tutto di noi, da Dio. Ecco, Dio è il creatore di tutto. Dio è colui che mi sta parlando di tutto. Io non capisco niente, però riconosco che sei tu. Ecco, e non soltanto vivere come se Dio non ci fosse. Per cui dopo mi raccoglierò poi con Dio, dopo eccetera quanto, ma adesso ecco, sono... No. In tutte le cose, anche se attualmente sei, vero, in un mondo di pasticci e tutto quanto, però sappi che tutto è opera di Dio e tutto dipende. Tu non capisci niente, però riconosci che tutto è alla mano di Dio. Ci vuole questa sensazione di dipendenza. Dio è il creatore, Dio è il Signore, di tutto, ovunque tu sia, riconosci. Capirai anche, dopo.
Succedeva anche, specialmente, cioè di collegare, cioè di misurare la mia fede quanto essere capace di fare delle grandi scelte, no? Invece poi mi sono accorto che il Signore mi dice, no, guarda, che poi il discorso che faceva lei prima, sì, cioè sì. Il discorso di voler misurare la nostra fede in quanto facciamo.
Faccio delle scelte.
Diciamo che ecco, invece tu stai facendo il tuo lavoro, continua a vivere la tua vita, però sappi che ecco, quello è niente, cioè sappi certo, che è niente, certo, non per certo. Questo lo devi, però sappi certo. Che è niente, sappi che c'è qualcosa di sopra di tutto.
Certo. E mantieni in collegamento con quello di sopra di tutto. E Dio, che poco per volta se ti mantiene in collegamento, ti trasformerà, certo detto non farai più niente. Ecco, attualmente fai niente perché è necessario che tu constati questo niente. Un giorno ti accorgerai, ma è Dio però, deve essere Dio, è Dio che libera, è Dio che fa operare, che fa vivere, ma deve essere Lui, non siamo noi, non dobbiamo essere noi.
Saranno conseguenze.
Mi spiego? Ecco, conseguenze, uno direi assiste a ciò che Dio gli sta facendo e assistendo si accorge che Dio gli sta cambiando tutto, no? Ecco, ma è Dio però, capito? Ecco allora si incomincia a vivere nella casa di Dio, si incomincia a dimorare nella casa di Dio e nella casa di Dio è Dio che dispone tutte le cose. Allora ci accorgiamo di essere pensati da Dio, non siamo più noi a fare, mi spiego, noi a decidere, a fare le scelte, no. E noi siamo delle creature, figli che assistono a ciò che Dio sta facendo e facendo ci fa vivere.
Cioè io non capisco però se secondo lei per esempio è giusto, cioè
non dico secondo lei perché interessa di lei,
no.
Cerchiamo di tutti assieme di vedere secondo lo spirito,
se è giusto, no, cioè per esempio io stasera sono andato in macchina in un posto, in un prato, mi sono seduto a terra, ho guardato l'orizzonte e guardavo un bellissimo prato. È giusto dire adesso sono qua, penso un po' a Dio? Secondo me non è completamente giusto, perché mi dovrebbe venire Dio come sei grande, non adesso penso un po' a
certo,
Dio.
Certo.
Che
appunto.
Certo. In realtà,
secondo me quello è sbagliato.
In realtà non siamo mai, quando pensiamo a Dio, non siamo noi che pensiamo a Dio, è Dio che ci convoca alla sua presenza. Quindi è Dio che ci chiama. Noi diciamo, siccome siamo abituati a partire dall'io, no? Dico, sono io che, ecco, decido di fare un'ora di silenzio. No, tu decideresti un cavolo di fare l'ora di silenzio. È Dio, capito, che ti chiama ad un'ora di silenzio. Tu puoi dire sì, puoi dire no. Ma se ti viene il pensiero, questo pensiero viene da sei giorni di creazione, il pensiero in noi. Il pensiero in noi è come, sono come, non so, i fiori adesso primavera. Noi sappiamo come nascono i fiori. Ma i fiori nascono da millenni di anni di luce, e arrivano adesso in questo momento qui, ma nascono dall'eternità, attraverso un processo lunghissimo di creazione, e ti arriva il fiore adesso. E il pensiero, ma il pensiero è ancora più di un fiore. E noi ce lo sentiamo lì e vediamo, mi è sbocciato un pensiero, sono io come... No! Questo pensiero qui arriva da millenni di anni di luce, mi spiego, e a un certo momento sbotta lì nel tuo giardino, nel tuo orto, eccetera, ecco un pensiero. Adesso di fronte a questo pensiero è Dio, ecco, che te lo fa arrivare, quindi una proposta. Adesso tu puoi aderire, puoi seguire, oppure puoi fermarlo, mi spiego, ecco, alle tue impressioni, i tuoi sentimenti, eccetera, a dire io. Allora quello ti blocca tutto, perché il nostro Dio è un posto di blocco, capito? Ora, è un posto di blocco a cui arrivano tutte le opere di Dio. Però le opere di Dio, arrivando a questo posto di blocco, dicono non fermarmi al tuo io, lasciami andare oltre, conducimi oltre, perché io devo ritornare al Signore. Vengo da Dio e ritorno a Dio. Adesso sono giunto a te, tu portami a Dio. Mi spiego? Ma di fronte a questo, è tutta, noi dobbiamo riconoscere che è tutta opera di Dio. Per cui dico, se in noi nasce un pensiero, nasce un desiderio, dobbiamo, la prima cosa è il Signore che me lo presenta. Non sono io che penso, mi spiego? È il Signore che me lo presenta. Aderisco o non aderisco? Lo porto a Dio o lo fermo al mio io? Capito?
Sì, ma una cosa.
Per cui mi sono fermato il prato, il Signore mi ha condotto di fronte a questo prato, mi ha portato a riposarmi qui. È vero? Posso pensare al Signore? Non sono io che penso al Signore, è Dio che mi presenta il suo pensiero. Prima lo dimenticavo. Signore, ti ringrazio che ti fai ricordare da me.
Sì, però c'è una differenza nel fatto, vedendo il prato o l'orizzonte, e dire: Signore, come sei grande. È diverso da dire: oh, adesso sono qui, penso un po' a Dio, penso io, diciamo. Però io dico questo io per mettere, sì, per mettere in evidenza la differenza che c'è, cioè non è uguale.
No, cioè, perché non devo dire io, devo dire: Signore, mi dai un'occasione per pensarti, perché Signore, come sei grande, ma il come sei grande è una deduzione. Io posso dire come sei grande in quanto constato qualche cosa da di Dio. Mi spiego? Ma per constatarlo vuol dire che sono già inserito, che mi accorgo già. Ora, indubbiamente, quando dico adesso io penso Dio, evidentemente, se dico io penso Dio, non posso dire Signore come sei grande, perché l'azione parte da me, sono io. Quindi vedo me, penso me. Mi spiego? Ora, se penso me non sono in sintonia, certamente. Perché la sintonia nasce da Dio, il principio. Dio è colui che parla con te. Dio è l'iniziatore, Dio è il creatore, e tu sei colui che ascolta. La sintonia nasce così. Ma se io comincio a dire sono io che penso a Dio, è finita, la sintonia è rotta, io non sono più in sintonia. E noi non possiamo costruire la casa di Dio, c'è ben chiaro. Noi, con tutto il nostro darci a fare, con tutto il nostro pensare, con tutta la nostra buona volontà, noi non possiamo mettere un mattone sull'altro per la casa di Dio. È Dio il costruttore della sua casa, è Dio che ci fa abitare nella sua casa. Quindi allora, se è Dio, noi dobbiamo partire da Dio. La sintonia si costruisce, diciamo così, partendo da Dio. Dio è l'iniziatore, è chiaro? Ecco, Dio è l'iniziatore e tu sei creatura. Basta che tu metta questo rapporto qui: Signore, sei tu il creatore, capito? Ecco, io sono una creatura, tu sei tutto, io sono niente. Ecco, se stabilisci sintonia, adesso vai avanti così, ecco, vedrai che tutto avviene in sintonia, in questo rapporto qui. Ma ecco, bisogna partire da Dio. Ecco, in principio era il Verbo. Quello che era in principio, mantienilo come principio. Dio dice: io sono il principio, mettimi come principio. Allora vedrai che le cose arrivano tutte in sintonia nei tuoi pensieri. Ma allora io non posso dire io penso, mi piego. Ah no, momento, il principio è Dio. Allora non sono io sono pensato. Dio è colui che pensa. Dio è colui che mi fa pensare. Dio è il creatore. Allora, Signore, come sei grande? Allora, ecco, ma questo come conseguenza, mi spiego, in quanto, ecco, c'è stato questo atto di giustizia, metti Dio al suo posto, allora ti accorgerai della grandezza di Dio.
Ma allora, praticamente, le cose dovrebbero venire istintivamente. Cioè, anche io volessi ringraziare, cioè io, diciamo... No, non posso esprimermi in un altro modo, ma posso
dire... Sì, lo so, mi sembra... È tutto da rivolgere.
Volessi ringraziare per questa discussione di stasera. Cioè, lei dice istintivamente devo fare tutto, non capisco.
No, non è... Cioè, consapevolmente, non è... Adesso la parola istinto non va tanto.
Devi anche
spontaneamente
dire... vorrei ringraziare per questo, come faccio? Non posso...
Se uno assiste, vero, all'iniziativa di Dio, al Dio che opera, viene naturale ringraziare. Quando assiste, non so, ad un bello spettacolo, quando assiste, non batte le mani. È naturale battere le mani, perché come, ma ha assistito. Ora, noi non siamo capaci a battere le mani a Dio perché non assistiamo, perché ci riteniamo noi gli attori, noi, mi spiego, i promotori, noi a fare. No, tu sei spettatore, tu sei chiamato ad assistere a ciò che Dio ti sta facendo. È Dio che ti ha condotto qui, è Dio che ti sta convogliando, è Dio che ti sta parlando, eccetera. Allora ti andrà a dire: oh Signore come sei buono, oh Signore come sei grande. Ma questo viene come conseguenza, perché? Perché sto vedendo uno spettacolo. Allora viene come conseguenza. in quanto constato, ma è lui che mi fa constatare. Se invece penso a me, non arrivo a constatare, perché sono in opposizione, le cose partono dal mio io. Allora partendo dal mio io non posso, mi spiego. Allora è tutto un lavoro di artificio che devo fare per cercare di, ma già devo lodare il Signore, devo pensare al Signore. Beh, capito, non ci siamo.
Quindi meglio stare zitti.
Meglio stare zitti.
No, però se uno assiste a uno spettacolo meraviglioso dice grazie, ti ringrazio.
È una conseguenza dello spettacolo.
Io dico, ma io ringrazio, però come conseguenza.
Niente. Lascia stare. Va.
Sì. Sì. E mica Marco che
per illuminare un pochino questo che è profondo quello che tiene per lui, anch'io cerco, no, di farmi chiaro bene per me. La Marta e il marito. Marta ha risposto, ha avuto lo stesso invito, no? C'è una sorella, come l'altro hanno avuto lo stesso invito di ascoltare il Signore dietro il comune, no? Eppure quell'altra se n'è andata e ha fatto il suo lavoro. Invece questa è il Signore proprio fa capire a Marta che andare per i fatti grossi senza ascoltare lui è quello che mi lascia un po', diciamo così, in dubbio e nella media, è il fatto che questa Marta si muoveva per Gesù Cristo.
Sì.
Quindi quante volte noi ci muoviamo, forse l'intenzione non c'è, perché appunto è il Signore che ce la mette dentro, l'intenzione, e noi non abbiamo la chiarezza di questo incontro col Signore, no? Perché ancora siamo a mezz'aria.
Bene, più noi pensiamo noi stessi e più noi riteniamo che l'opera di Dio sia un darci da fare. Ma questo è effetto del tanto pensiero del nostro io, perché più noi pensiamo al nostro io, più noi riteniamo che anche servire Dio sia un darci noi da fare, sia un nostro agire, sia un nostro operare. Capito? Mentre invece
non può essere un esempio abbastanza criticante il comportamento di queste due sorelle.
Ma Gesù, che lì è Gesù stesso che commenta, quindi una cosa è chiarissima. Perché Gesù dice Maria ha scelto la parte migliore, quindi a far capire che non è Maria che deve essere distaccata ad aiutare Marta, perché Marta fa meno di Maria, Maria fa più di Marta, è Marta che deve essere distaccata ad aiutare Maria, che chi fa il vero lavoro non è Marta, è Maria. E allora in questo caso qui dice chi fa l'opera più grande, chi fa l'opera più grande è chi si ferma ad ascoltare Dio.
Sì, qui
e non è chi invece chi opera, mi spiego, ecco, chi agisce. Gesù fa capire che il vero lavoro, una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore. Ora, invece, evidentemente Marta riteneva di aver tanto da fare, capisci? Quindi era nel pensiero del suo io, perché riteneva di aver tanto da fare. Gesù la smentisce, dice no, guarda che chi ha tanto da fare è Maria. È Maria che deve essere servita, non sei tu che devi essere servita. Per cui lui non autorizza Maria a smettere quello che sta facendo per servire Marta, perché avrebbe fatto meno. Piuttosto invita Marta a fare quello che fa Maria, perché Maria è quella che fa di più. Quindi lì ci fa capire che il vero lavoro che è chiesto a noi è quello dell'ascolto, cioè quello di essere spettatori. Spettatore seduto ai piedi di Gesù a osservare quello che lui ci comunica, perché poi dopo è tutto lui che fa, è tutto lui che fa. Ma naturalmente questo mettersi qui in silenzio per ascoltare Dio richiede tutto questo superamento, perché il pensiero nostro io ci porta all'azione. Adesso faccio io, adesso entro io, adesso metto io le cose a posto, adesso modifico io, adesso io cambio il mondo, eccetera quanto. Magari invoco Dio, prego Dio che mi dia energia, eccetera quanto, per cambiare il mondo, ma cambio il mondo. Tutto sbagliato. Quindi il Signore dice, quando anche avete fatto tutto, dite sempre, siamo servi inutili, abbiamo fatto niente. Capite? Perché chi opera tutto è Dio. La vera opera che è chiesta all'uomo è questa. Fermati e riconosci il tuo Signore. Fermati. Questo bisogno di fermare, perché è lui che fa tutto, lui non ha mica difficoltà a cambiare il mondo, capisci?
Quello che ci chiamano rimanete nel mio amore,
certo.
Non che noi lo amiamo, Ma che rimaniamo nel suo
certo, ma non si può rimanere se non si resta in ascolto, capisce? Non si può rimanere se non si riceve.
Ma io mi farei un momento prima di nuovo al sette, cioè se si rimane in dubbio che le sue parole rimangono in noi, noi possiamo chiedere quello che vogliamo, ma quello che vogliamo è la conoscenza di Dio. Allora, è in questo che viene la verità di Dio a farsi conoscere a noi. Questa è la gloria di Dio che giunge a noi. Mi sembra che qui sia un po' alterata un po' la conseguenza dei tempi, perché questo vuol dire diventare suoi discepoli e questo ci porterà al molto frutto di conoscenza. Mi pare che lo dica lì. E conferma un po' quello che diceva lui anche, che lui se riesce a rimanere nel pensiero di Dio tutto il mattino, poi si capisce che il momento che deve far silenzio non ha molto da sgombrare, immediatamente si trova nel silenzio, si trova nell'ascolto di Dio. Triste è quando invece abbiamo avuto tutta la giornata in baraonda, allora il momento che vogliamo mettersi in ascolto di Dio, Dio ci fa penare. Dio si fa penare perché dice, dovevi essere fedele e tu invece sei fedele a quando? 5 minuti, sei fedele quando fa comodo a te. E allora abbiamo tutto che urla nella nostra testa. Mi sembra che sia.
Io continuo a non capire la nostra funzione, però. Cioè la nostra funzione è di rispondere. Però se è anche Dio che ci fa rispondere, non capisco. Cioè, io ipotizziamo ho uno spettacolo tutta la mattina, no? Sì. Devo leggere tutta la mattina la parola di Dio.
Sì.
Cioè, se io non la leggo, è Dio. Se io la leggo, è Dio. Cioè, non capisco la mia funzione. Cioè, io devo partire da qualcosa.
No, se io non la leggo, non è Dio.
Ma sì, è Dio che mi fa capire che io dovrei leggerla quando arrivo all'ora, no? Io arrivo all'ora e lui sta cercando di farmi capire che io durante la mattina, che io, sempre, che lui. Non riesco a capire la nostra funzione.
No, ma se io non la leggo sono io che non la
cioè a un certo momento devo fare qualcosa. Eh sì, ma allora parte da me però, io capisco.
Ma scusi, quando lui spiega qualcosa io capisco.
Io?
È lui che mi ha, ma è lui che mi ha spiegato. Non sono io che me lo sono spiegato. Io cosa ho fatto? Io ho fatto il vaso ricevente, lui ha fatto il vaso comunicante.
Cioè, c'è un io e un io.
Il nostro io è quello la potenza di tenere la tazza vuota, in modo che si possa riempire.
Se,
tazza vuota.
Se la mia mente
ma tieni sempre la tazza vuota.
Sombra da tante altre cose. Allora riesco, se io sono già lì pronto a capire, sono venuto che tutto il giorno ho avuto in mente, ah, oggi è sabato, stasera c'è di nuovo lì da mangiare una fetta. Allora immediatamente si entra in sintonia. Se io invece arrivo qui e sono preoccupato dei miei cavoli che non sono andati per dritto, parlo di cavoli perché oggi sono stato in orto tutto il giorno, e arrivo, quei cavoli lì seguitano a girarmi in testa, allora non ricevo.
Comunque,
l'atto del ricevere insomma è un'adesione mia, però è tutto l'altro che butta roba lì.
Comunque ritorniamo un po' a quello che è proprio il compito essenziale della creatura, perché qui adesso mettiamo quello che ha portato lei l'esempio di Marta e di Maria, no? Ora qui Gesù ci chiarisce la cosa in quanto ci fa capire che il vero compito della creatura è quello di Maria. Ora Maria cosa faceva? Era lì seduta ai piedi di Gesù ad ascoltare quello che lui diceva.
Ma era una sua scelta.
Ecco, certo è una sua scelta. Ora qual è questa scelta? È quella di sedersi ai piedi di Gesù ad ascoltare quello che lui, capito? È chiaro questo? Allora, certo, lei non poteva mettersi ai piedi di Gesù ad ascoltarlo se Gesù non fosse entrato in casa.
Non solo, ma se Gesù non si fosse messo a parlare. È chiaro? Quindi l'iniziativa è di Gesù, che noi ce lo possiamo sognare, che lui venga, se lui non viene, noi necessariamente siamo portati via da tutte le altre cose. Quindi la sua presenza è dono suo, è libero suo. Quindi,
ma noi sappiamo che lui viene.
L'iniziativa è sua. L'iniziativa è sua. Se lo sappiamo, il dono è suo, se sappiamo che abbiamo questa consapevolezza, che lui viene sempre. E ringraziamo il Signore che abbiamo capito questo, ma il dono è stato suo, non siamo noi. Chiaro? Quindi comunque dico, se lui entra nella nostra vita 5 minuti, o 5 ore, o 5 anni, o per l'eternità, è lui che viene. Lui viene e parla con noi. Noi possiamo restare o essere distratti. Se siamo distratti, la colpa è nostra. Se restiamo, il dono è tutto suo. È chiaro? Quindi, ogni opera portata a compimento nella luce è tutta opera di Dio. E la creatura non farà altro che dire, Signore, è tutta opera tua, perché non si entra nel regno di Dio, non si abita nella casa di Dio, se non confessando, testimoniando, riconoscendo in consapevolezza che tutto è dono di Dio, che tutto è stato dono e dono gratuito di Dio. Mi spiego? Per cui è Lui che ci ha fatti, ecco, nella sua casa, è Lui che ci ha edificati, è Lui che ci ha fatti entrare, è Lui che ha condotto, è tutto opera sua. Se restiamo fuori, non possiamo dire Signore mi hai fatto fuori, questo non lo possiamo dire, diremo è stato opera mia. Quindi ogni difetto riguardo all'opera di Dio è opera della creatura, e lì siamo noi. Ogni opera portata a compimento è tutto dono di Dio, è pura luce di Dio, ecco, è costruzione della luce. Dove c'è l'ombra, è lì c'è il nostro Io.
Ma questo perché l'una è volontà di Dio e l'altra...
Luna o sole?
No. Cioè il fatto di portare a compimento è volontà di Dio, il fatto,
sì,
di interrompere non è volontà di Dio.
Non è volontà di Dio.
Questo,
certo, quindi c'è la distrazione nostra, cioè noi ci fermiamo all'io, al sentimento, all'impressione, per cui mi lascio guidare dal pensiero di me stesso.
Ma io non posso.
Allora l'opera mia è l'interruzione nel disegno di Dio. Noi possiamo soltanto interrompere.
Cioè praticamente la funzione è...
Noi possiamo fare degli aborti, e quell'aborto è nostro.
E di apertura
alla vita è di Dio.
Cioè come diceva lui, la funzione che abbiamo noi. E la disponibilità.
Appunto, ma
però,
la disponibilità, però, in quanto non è opera mia, mi spiego?
Sì, sì.
Perché senza Dio io non posso essere disponibile, io non posso essere disponibile con uno che è assente, che non parli con me. Per cui se uno viene e parla con me, il dono è suo, il Signore mi ha chiamato. Nella sua chiamata io posso distrarmi, ma se resto il dono è suo. Cioè, se mi si chiama a telefono, il dono è di chi mi chiama a telefono. Il dono di chi chiama il telefono. Io posso eventualmente non rispondere, allora non saprò magari chi mi ha chiamato, per quanto, capito? Ma allora dipende da me, perché non ho voluto rispondere. Però, ecco, se rispondo, dico, oh, ti ringrazio che mi hai chiamato. Cioè, ecco, il dono è dell'altro. È chiaro? Comunque da parte della creatura noi abbiamo soltanto che la creatura può fermarsi a metà strada. Anziché portare, non ha tempo per, o non ha tempo sufficiente per, non ha pazienza. E la parabola del seminatore con i terreni sono diversi. Il seme è unico. Mi spiego, questo seme che cade in terreni diversi, però vuole portare il frutto, vuole arrivare al frutto. Però ci sono dei terreni che sono aperti al passaggio di tutti, e loro non custodiscono niente. Perché lascio passare il Signore, ma lascio passare tutti gli altri. Ecco, mi distraggo con tutti e io non maturo niente. Oppure posso essere un terreno con delle spine, posso essere un terreno, mi spiego, per cui ricevo, mi entusiasmo, parto in quarto, eccetera, poi alla prima difficoltà, blu, capite? Il terreno che porta veramente frutto è quel terreno profondo. Il terreno profondo è il terreno che ama la profondità con Dio. Mi spiego, che custodisce, ecco, che è attento, custodisce il seme, e lavora attorno, eccetera, e con la pazienza dice giunge al frutto, giunge al consenso, giunge a capire. Sempre per opera del sole, per opera di Dio, capito?
Una mia tentazione, come viene. Però questo rispondere dell'uomo,
assolutamente.
Può essere anche molto misterioso.
È tutto grazie di Dio. Risponde è tutto grazie di Dio. E il non rispondere
cosa? Possiamo dire adesso, quello lì ha risposto di più, quello qui ha risposto di meno. Perché il diciamo in quale situazione si trova.
Non interessa quello che fanno gli altri.
Ecco,
non interessa quello che fanno gli altri. Non interessa quello che fanno gli altri. Interessa quello che Dio chiede ad ognuno di noi. Tu cerca di rispondere il più che sia possibile però alla parola di Dio, alla voce di Dio e impegnati con Dio, non preoccuparti di altri.
Perché non possiamo sapere cosa passa
dentro gli altri. Non possiamo sapere.
Non giudicare.
Noi dobbiamo ricevere lo spettacolo da parte di tutti, perché Dio parla in tutti, però non dobbiamo misurarci, perché chi si confronta è l'io e quindi è finito. E se noi cominciamo a ragionare con l'io è finito tutto. Noi dobbiamo imparare a ragionare con Dio. È Dio il creatore, è Lui che, capisce, fa esistere noi, non siamo noi che facciamo esistere Dio. Quindi bisogna sempre mettere il rapporto, è principale, questo è il rapporto principale, al vero opposto. Il termine fisso di confronto è Dio, non è il termine fisso, non è il pensiero mio io. Se io metto il pensiero mio io come termine fisso, allora Dio diventa il termine mobile di confronto, allora sono io che penso Dio, è finito, vado di fermo. Christian?
No, volevo dire, il punto di partenza è credere che tutto viene.
Certo.
Ecco che allora poi
Dio, il Signore Dio il creatore.
Cioè noi possiamo solo
tutto.
Stavo proprio pensando a lui adesso. A me sembra proprio che la difficoltà sia quella di capire, perché a un certo punto dice, ma pensare sono io che penso. Chi viene data la capacità di pensare? Ascoltare sono io che ascolto, ma chi viene data la possibilità di ascoltare? Tutto. Cioè, da noi
per siamo tutto creatore di Dio.
Sì, ringrazio sono io, ma chi mi dà la possibilità di ringraziare
è lui. È proprio partire da Dio questo. Perché noi partiamo come se a un certo punto ci siamo noi, a un certo livello, e poi c'è Dio. E allora diventa difficile da capire. Ma se noi ci mettiamo a vedere i doni di Dio e cerchiamo di approfondire i doni di Dio, diventa tutto di Dio, diventa più niente. Ha ragione lui. Ha ragione Cristo. Tutto il resto diventa niente se partiamo col piede sbagliato. Quindi è difficilissimo capire che tutto viene da Lui, però se andiamo proprio all'origine di tutto, ma come non mi sono fatto io? Cosa ho fatto io?
Per me l'atto di fede è quello, cioè credere che il fatto che noi nella mezz'ora di preghiera che abbiamo deciso, cioè che dedichiamo, che vediamo che vogliamo farla, perché lui ti dice, tu hai interrotto, tu tutta stamattina hai pensato a tutt'altro, quindi veramente è quell'atto di interruzione che abbiamo fatto. E adesso vedi, perché tribolo? Tutta la mattina hai fatto ginnastica, hai fatto questo, senza pensare.
E quando diciamo, mi è venuto in mente questo, qualche volta arriviamo addirittura a metterlo a titolo nostro, a merito nostro. Ma fortuna che l'abbiamo venuto in mente. Cosa ho fatto io per farlo venire in mente? Mi è piovuto in mente, mica ho fatto niente. Quindi non ho nessunissimo merito, anche il momento che ho tolto la patata bollente da un fuoco o impedito a uno di venirmi addosso con la sua macchina, la mia,
è Dio.
È andata bene.
Bisogna riconoscere sempre Dio il creatore, noi le creature, ma noi creature in tutto, anche nel pensiero, in tutto, è Dio il creatore, quindi è Lui che ti fa pensare, è Lui che ti fa sorgere il pensiero. I nostri pensieri sono come nel campo dell'orto, e sono come i fiori che nascono adesso a primavera. E noi dobbiamo avere questa consapevolezza, il nostro pensiero è molto più importante di un fiore, eppure nasce anche nel nostro campo, e allora riconosci che è Dio che te lo fa spuntare.
Riconosci. Tante volte, cioè non so, magari di sforzarmi tremendamente di pensare. Ad esempio, a me è successo un poco tempo fa, sono andata a messa e cercavo dentro di me i costi di concentrarmi e non riuscivo a seguire una parola di quello che si diceva. Perché ho la testa in mille cose, Simone, che
sì,
sì. Però cioè, cercavo e mi sforzavo di farlo e vedevo che non riuscivo a farlo. Ed è demoralizzante, da un nel senso che ti senti proprio
Ma anche quello il Signore ce lo fa proprio toccare con mano, però per farci sperimentare il nostro niente. Però per farci toccare con mano, il nostro niente, che non dipende da noi. Per cui quando tu vorresti magari essere con Dio non puoi. E quando magari sei toccato e lui ti sorprende. Ma allora è proprio perché il Signore, cioè per farci toccare con mano, che le cose non sono in mano nostra, che l'iniziativa è di Dio. Ma allora riconosciamo anche quella la lezione di Dio. Signore, come sei buono, che mi fai toccare con mano che io non posso pensarti quando voglio io. Ma sono infinitamente felice di capire che non posso pensarti quando voglio io. Perché questo vuol dire che non dipende dal mio pensiero, che io dipendo da te. Ecco, allora magari quando, proprio quando capisce meno io penso a Dio, zaccate, lui mi sorprende e mi accorgo che capisce che si fa pensare. Quando vorrei pensare invece zaccate e penso cavolo di niente, anzi sono disturbato dell'altro. Il Signore che vi fa costruire. Guarda che in tutte le cose ci sono delle lezioni meravigliose di Dio, ma bisogna capirle e saperle cogliere. Capito? Perché anche lì siamo pensati da Dio, anche in quelle nostre incapacità.
E anche saperle
cogliere. Ida. Ida, forse.
Cioè.
Non ho scrollato Ida, voi parlo.
Un po' di sabato viene.
Così, il Signore, comunque, cioè io magari capisco, no, che anche quello che Marco diceva loro, che una capisce magari che non deve essere del mondo, no? Che magari tutte le cose che sta tutti i giorni diventano quasi ossessionanti proprio, no? Che poi proprio ti ossessionano, diventano un tempo, no? Lo capisce che sarebbe una grande gioia se magari si preoccupasse dell'unica cosa veramente importante. Però non può,
non ci riesce.
Non ci, cioè, non ci riesce. Non c'è niente.
Sì, ma un po' quello che diceva Tiziano. Desidera, desidera e poi e tocca con mano, che le cose non sono in mano nostra, non arrivano quando vorremmo noi, non arrivano a quel piano, è tutto dono di Dio. E allora il Signore per farci toccare con mano, che tutto è dono di Dio, e ci fa anche sperimentare anche questa povertà qui, ma anche nell'esperienza della nostra miseria, della nostra povertà, e l'esperienza della nostra povertà vuol dire dover toccare con mano di non poter fare quello che si vorrebbe. Per cui noi vorremmo magari pensare al Signore, occuparsi del Signore, e invece dobbiamo occuparci di tante cose stupide, vane, sciocche, ci stiamo a capire del mondo. Quello è farci toccare con mano la nostra povertà. Ma in questa povertà qui c'è tanta grazia di Dio.
Perché, ad esempio, lui diceva che quando arrivava la preghiera con il pensiero già un po' così, era tutto diverso. Anche io su questo mi sembra di aver capito, anche perché a un certo punto mi sono detta, mi sono detto, sei stata ammalata, cioè, così, no? E non ti sei reso conto, magari, non ti senti per ringraziare, no? Che il Signore ti ha anche fatto fermare un po'. Ho trovato anche stare un po' lì con tua mamma, non so, tutte queste cose, non mi rendevo più conto dei doni, no? Proprio lui. E adesso magari, e come diceva Luce, mi impongo di pensare, no? Di ringraziare tutti i giorni. C'è quell'ora di silenzio, signora della donata, io quell'ora dico, adesso devo ringraziare, no? Magari anche un giorno, quello perché io mettendomi a ringraziare magari mi rendo conto veramente di dono, però mi rendo solo conto in quel momento. Quando lo vivo il dono, non mi fermo in quel momento.
Lo so, ma è questione di tanto allenamento nelle cose di Dio, per poter arrivare a vivere, diciamo così, man mano che le cose... Man mano che le cose arrivano, ecco, bisogna, cioè, noi possiamo essere raccolti nella misura in cui abbiamo raccolto. Più noi abbiamo raccolto in Dio, e più questo ci rende capaci di essere raccolti con Dio nelle cose, negli avvenimenti, cioè di percepire la presenza dello Spirito in tutte le cose. Ma questo è effetto di lunga pazienza. Ecco, per cui il Signore ci fa il regalo di un'ora di silenzio al giorno. Ecco, preoccupati di raccogliere in quell'ora lì, il più che sia possibile. Se tu raccogli in quell'ora lì, vero, in Dio, vero, argomenti di Dio, parole di Dio, cerchi di approfondire, ti accorgerai che quello ti aiuterà anche dopo nelle cose, te lo sentirai dentro, mi spiego, e certamente ti farà vedere, ti farà capire, eccetera, la presenza, i doni dello Spirito di Dio in tutte le cose. È un cammino crescente. Più, direi, si approfondisce in noi la conoscenza di Dio e più si estende la visione di Dio in tutte le cose.
Scusi, riguardo anche la sua risposta che ha dato Aida e a Tiziana, quando constatiamo la nostra impotenza, sì, è una grazia perché Dio ci ha fatto capire che dipende non da noi ma da Dio. Però è anche una lezione, perché magari ci fa prendere consapevolezza che durante la mattinata non abbiamo lavorato, cioè non abbiamo cercato di fare attenzione. Sì,
comunque,
cioè ci insegna.
La lezione, fondamentale fondamentale è questa, perché noi dobbiamo sempre ritornare, purtroppo le conflittualità sorgono sempre nel rapporto fondamentale. Ecco, il rapporto fondamentale è questo, ecco, tutto è opera di Dio. Dio è il creatore, noi siamo creatori, noi siamo fatti spettatori delle opere di Dio. Quindi la lezione fondamentale che dobbiamo sempre cogliere in tutto è questa, ritorna sempre questo qui, perché se questo rapporto qui in te è confuso, tutto parte, tutte le altre lezioni vanno a farsi benedire, capisci? Perché sì sì, questo può servire, quello può servire, ma siamo sempre su un terreno, capisci, ondeggiante, un terremoto, per cui non si può costruire. Dobbiamo sempre avere ben chiaro davanti a noi quello che è il rapporto, la pietra fondamentale. Ecco, Dio è il creatore, tu sei creatore. Quindi, se Dio è creatore, è Lui che opera tutto. Tu sei fatto spettatore delle opere di Dio. Capito? E poi dopo adesso lì sopra devi costruire. Sempre con Dio, perché sempre appunto l'iniziativa è di Dio, quindi sempre con Dio. Ma è lì sopra che bisogna costruire. Qui.
Prima, su quello che mi chiedo prima, mi ha colpito il dito, rimanete nel mio nome. Quindi è tutta questa specie di nervosità, sono io, non sono io, sono attento, non sono attento, eccetera. Direi di non fermarmi lì a guardare come sono, inquadrato, non inquadrato, invece guardare lui.
Guarda lui, è sincero, guarda lui.
Anche il mio pensiero, metterlo subito in sintonia in questo senso, nel dire questa fede, questa certezza, lui mi ama. Tutto il resto, questo rimanente nel mio amore, è proprio accorato, mi sembra di me, che il Signore, e che sia la cosa fondamentale. Se tu guardi e senti e ti interessi, e cerchi proprio questa cosa.
Anche lì, però, anche lì possiamo essere però giocati dal sentimento, e bisogna anche essere attenti, perché quando si parla di amore molto, con molta facilità noi siamo giocati dal sentimento. Dobbiamo essere attenti che quel rimanere presuppone in noi un vivere per. Un vivere per, perché noi possiamo rimanere soltanto nella misura in cui viviamo per. E se crediamo che sia soltanto un atto di sentimento, Signore, io ti amo, eccetera, a parole diciamo tanto, eccetera, e poi dopo siamo portati via tutte le cose.
Rimanete nel mio amore.
Sì, sì, sì.
Cioè, è lui che mi ama.
È lui che mi vuole, il rapporto fondamentale è questo, capisci? Cioè, il vero amore è riconoscenza di verità. Il vero amore è conoscenza di verità. E la conoscenza coincide con l'amore. Quindi questo rimanere il mio amore, cioè rimanete in questo rapporto fondamentale, riconoscete che sono io che vi voglio.
Che non è così interino,
no, dire, perché, però
è lui che mi ha fatto la casa.
Ma dico, ma noi con molta facilità ci vogliamo nel sentimentalismo, anche quando diciamo Signore io ti amo, Signore è un sentimentalismo.
No, io ti amo, no.
Sì, sì,
Signore, tu mi ami.
Certo, certo. Ma dico, la constatazione che tu mi ami è un po' quello che lui diceva, che Signore, come sei grande, Signore, come sei buono, di poter constatare, questa è una constatazione, la constatazione dell'amore è una conseguenza della visione che siamo voluti da Dio, cioè che siamo spettatori di Dio, allora è una conseguenza. Ah già, c'è un versetto, ma non faccio più tempo. siccome il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore.
Ma se ti lasciamo un po' il filo su tutto questo, quello che tutto quello che si è detto, collegandolo con questo versetto, cioè, si sono toccati diversi temi, no? E perdiamo di vista anche il versetto. Il Padre mio sarà glorificato in questo, che portiate grande frutto di mondo. Così prego.
Ha qualcosa di?
Tirando le file tutto quello che è stato detto. Cioè vorrei vederlo con le... tutto questo partire da Dio, no? Lo voglio collegare con questo versetto, no? Lo posso vedere in portare il frutto è la conoscenza di Dio è riconoscere veramente che tutto viene da Dio, quindi partire sempre da Dio, allora solo così il Padre è glorificato.
Sì, ma la gloria non è perché si parte da Dio per arrivare a Dio, quindi Dio è il principio e Dio è il fine. Perché si parte da Dio, perché se non si mette Dio come principio, allora tutto il nostro cammino è sfasato. Allora mi prometto un po'. Però bisogna anche avere ben presente che dobbiamo tendere a Dio, e tendere a Dio vuol dire arrivare alla consapevolezza di ciò che Egli è. Ma quando si parte da Dio, Dio è il creatore, è un atto di fede, perché tutte le cose dicono noi, non ci siamo fatti noi da soli, noi stessi a noi diciamo non ti sei fatto tu. Ecco, quindi la lezione grande che Dio dà a noi in tutto è questa: sono io il creatore. E voi siete creature. Ora questa, che è lezione di Dio attraverso le cose, attraverso noi, non è mica conoscenza di Dio. Comprende? Questa è conoscenza di Dio attraverso il mondo. Cioè, Dio esiste perché c'è il mondo. Ma questa non è conoscenza di Dio. Ora, questo è l'inizio, perché è la conoscenza attraverso il messaggio, attraverso gli annunci che Dio fa arrivare a noi. Ma Dio ci chiede di arrivare, perché Dio direi ci crea, ci fa abitare nella sua casa come servi, come ospiti. Noi siamo ospiti in una casa, nella casa di Dio, ma siamo ospiti. E non possiamo mica restare, perché l'ospite non resta mica per sempre nella casa di Dio. Capisci? Il servo non resta per sempre. Dio ci crea, ecco, questo è il rapporto di creazione. Dio creandoci ci dà la grazia di ospitarci in casa sua. Però mentre siamo ospiti, dice affrettati a diventare figlio, ti offro la possibilità di passare dall'essere servo, dall'essere ospite, a diventare amico mio, a diventare figlio, in modo da abitare nella mia casa come figlio del Padre. Che questa casa qui diventi padrone della casa stessa, libero in questa casa. Ora si diventa figli attraverso la conoscenza del Padre. Ha capito? Allora Dio, ospitandoci nella sua casa, parla a noi per farci diventare suoi figli. È Lui che ci fa figli. E ci fa quindi passare dalla situazione di servitù alla situazione di figliolanza. Se permaniamo, ora non si diventa figli, perché è Dio che ci fa figli, ma non si diventa figli senza di noi. Ecco per cui si richiede questa disponibilità, capite, questa attenzione. Per cui allora qui Dio diventa fine. Ora, qual è la conoscenza? È quello che diceva Gesù nell'ultima preghiera, però, Signore, glorifica tuo figlio, ecco, questa gloria, che egli ebbe prima che il mondo fosse. Adesso noi conosciamo Dio perché c'è il mondo. Il figlio non conosce Dio perché c'è il mondo, conosce Dio perché c'è Dio, conosce Dio per quello che egli è in sé, non per il mondo.
Indipendentemente da lui.
Quindi noi partiamo dall'informazione, mondo, e conosciamo Dio perché c'è il mondo, per cui Dio è il creatore, ma quando dico creatore suppongo che ci sia la creazione, e allora c'è il mondo. Allora io conosco Dio, capisci, per cui Dio come sei buono, come sei bello, eccetera, quanto, perché le cose che fai sono buone, sono belle, eccetera, e allora ecco. Ma tutto in funzione, in relazione, capite questo? Però lui ci chiama a conoscere per quello che lui è in sé, prima che il mondo fosse in noi. E allora qui abbiamo la meta, e lì abbiamo la vera gloria. La gloria di Dio è in Dio, non è più la gloria di Dio, non è più la creatura. Dio non ha bisogno della creazione per la sua gloria.
Quello è proprio per sentito Dio, che il mondo che c'è, ce lo dice, è lui che parla tra di noi.
Certo,
ma è
certo.
Il mondo che ce lo dice che lui esiste, non è la conoscenza.
Certo. Invece la vera conoscenza, quindi la gloria, è ciò che egli è in sé, ciò che egli è in sé. E il figlio è colui che partecipa di questa gloria, quindi è colui che conosce Dio in sé, non per quello che c'è del mondo. Attualmente noi conosciamo Dio per le cose del mondo, però qui siamo ospiti, ma siamo chiamati a diventare figli, e il figlio è colui che è in rapporto intimo col padre, quindi che conosce il padre per ciò che è il padre, per ciò che è, capisce, non per la creazione che viene dal padre. E quindi
poi dopo che conosce Dio per ciò che egli è, vedrà la creazione in un altro modo.
Ah beh, sì, allora la vedrà con occhio di Dio, allora, perché cioè, è un soprappio di comunicazione, capisce? Ma lì, allora lì si diventa liberi, appunto perché Dio è libero nella sua creazione. Dio non è obbligato a creare, Dio è libero, e i figli di Dio sono altrettanti liberi nella creazione. Va bene, termina qui. Marco, ha capito? Va bene.
La vetta del
libero. 2 minuti di silenzio.
È ancora lungo il cammino.
La vetta del libero. Qui ci accorgiamo che la distanza è grande.
Comunque, pensavo, mi veniva in mente, mentre dicevi quello, è un po' come dire, noi conosciamo Dio per le impronte che ha lasciato nella neve. Come vogliamo conoscere una persona solo dall'impronta dei piedi?
No, però dall'impronta tu capisci che uno è passato.
Non sai per quale.
Ma non vai più là.
Dovremmo essere curiosi, non lo conosco.
Buon detective.
Buon
detective.
Se non so riesco a creare ordine, arriva anche a dire.
Se una donna si è pesante, se non è pesante.
Sì, tante cose si dicono, ma cioè, quando lo incontro poi dopo.
È un po' di sì, possiamo dire tante cose, ma però quando la leggi.
2 minuti silenzio.
Io c'entro ancora e
anche nel pensiero. Sì,
no, non glielo dato.
Se tu fai.
Voglio sì, voce.
Voce perché non l'hai visto.
Desiderio di stare nel suo amore.
Ma Dio tante volte mi disse, guarda, è tanto tempo che sei convinto che tutto è opera mia, guarda quante cose credi ancora di fare. Sono qui.
Cina.
Signora, come gli occhi a vedere i tuoi occhi.
Sì, è anche lui che apre gli occhi, non siamo noi che guardiamo. È lui che apre, e anche la bocca. Piero.
Ogni volta che ho stato Dio nulla, ho la grande gioia di conoscere il suo tutto.
Sì. Due.
Cercare di restare in lui, non tanto per riuscire, cioè anche per riuscire a capire, però tante volte io mi accorgo che oltre a non riuscire a capire, non riesco nemmeno a vedere i segni.
Ah sì sì.
Certo. E mi sembra ancora più grave.
Sì, infatti è lui che apre i nostri occhi a vedere, È lui che apre i nostri occhi a vedere. Luce.
Il grande frutto di cui parla questo versetto mi si è chiarito di più alla fine della conversazione, quando si è precisato che è importante conoscere Dio per ciò che Lui è, non in relazione di ciò che Lui fa e ci dà, no? Di ciò che Lui è. E allora la grande glorificazione del Padre avviene proprio se c'è in noi questo frutto, cioè la gloria è proprio conoscere ciò che uno è, quindi
ciò che Dio fa, ciò che Dio fa e opera è solo messaggio.
È messaggio, ma non è ancora persona. No, è come se io mi fermassi ai doni che una persona mi fa, giusto, ma non
sono le orme, sono le orme. A un certo momento le orme sono necessarie, perché senza orme non intuiamo nemmeno capire che esiste, sia. Certo. Quindi sono esattamente necessarie. Però a un certo momento, dice San Giovanni della Croce, cessa di mandarmi delle creature che non mi dicono quello che capisci, quello che tu sei.
Vieni
perché,
tu.
Perché soltanto lui può dire veramente ciò che egli è, capisci? Sono la presenza della persona. Tutte le creature dicono lui c'è, ma è l'orma.
Sì, sì, come ricevere doni da una persona e mai vederla. Certo. E allora...
Va bene. Buonasera.
Grazie.
12 dicembre 1987, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 8, ciclo B, presso casa di preghiera.
Allora, versetto 8. Il Padre mio sarà glorificato in questo, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Dunque, la glorificazione del Padre, il conoscere quello che il Padre è in sé. Allora, noi possiamo arrivare alla conoscenza di ciò che Dio Padre è in sé e portare molto frutto di conoscenza.
Il frutto della conoscenza, il seme, la parola, il frutto della conoscenza.
E portare molto frutto di conoscenza diventando suoi discepoli. Si direbbe che il diventare qui sia consecutivo alla conoscenza e c'è una conseguenzialità, perché noi possiamo arrivare a Cristo solo nella misura in cui abbiamo accettato Dio come creatore.
Cioè siamo attratti dal Padre, siamo attratti dalla conoscenza.
È già una conoscenza.
Attratti dalla conoscenza di Dio. Nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, se non, nessuno può essere mio discepolo. Discepolo. Siamo attratti dal Padre, siamo attratti dalla conoscenza.
È già una conoscenza.
Attratti dalla conoscenza di Dio. Nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre, se non, nessuno può essere mio discepolo. Discepolo vuol dire allievo, non scolaro, no? Ecco, nessuno può essere mio scolaro se non è attratto, se non ha interesse per conoscere Dio, quindi perché se non è attratto dalla conoscenza. La salvezza viene dalla conoscenza, quindi.
Si direbbe che noi saremmo portati invece ad anticipare per diventare discepoli e poi tutto quanto.
Sì
che molto
il fatto di essere discepoli, no? Si diventa discepoli se si resta nelle parole di Dio.
Sì, si diventa discepoli se uno ha interesse per, e l'interesse che ti fa, se tu vai a scuola di in quanto hai un certo interesse, capito? Allora avendo un certo interesse vai a cercare quella scuola che risponde al tuo interesse. Ora, qual è questo interesse che ti guida a questa scuola, cioè alla scuola del Cristo? È l'interesse per conoscere Dio, per capire qualcosa di Dio. Sai che Dio esiste, però non capisci niente. Allora, se tu vai a scuola di in quanto hai un certo interesse, allora avendo un certo interesse vai a cercare quella scuola che risponde al tuo interesse. Ora, qual è questo interesse che ti guida a questa scuola, cioè alla scuola del Cristo? È l'interesse per conoscere Dio, per capire qualcosa di Dio. Sai che Dio esiste, però non capisci niente. Allora, se sei attratto dal desiderio, perché nessuno può venire a me se non è attratto, attratto dal Padre, quindi soggetto alla luce, attratto dal desiderio di conoscere qualcosa di Dio, perché noi possiamo cadere a Cristo per tanti motivi, perché appartiamo alla società, perché non so, per la famiglia, per, non so, la figura, per imparare una certa morale, eccetera. E tutti questi motivi qui, certo, non ci fanno deviare, soltanto se sei attratto dal desiderio, dall'interesse per la conoscenza di Dio. Perché la vita eterna sta nel conoscere Massimo. Però è quello che fa il vero discepolo del Cristo.
Anche perché seguire Gesù a un certo punto è viene difficile. Cioè
anche perché tu segui Gesù per altri motivi, cosa fai? Se tu ti interessi di quelle cose che lui dice riguardo quei motivi lì, ma ciò di cui lui parla riguardo la conoscenza, ad esempio, del Padre, dello Spirito Santo, eh? Quello lo trascuri, e trascuri poi dopo l'anima di tutto, capisci? La cosa. Grazie.
Si riconosce per quello che è questo, quindi certo. Qui
si può conoscere molto conoscere se si conosce molto Dio, si riconosce per quello che vale, però Dio vale più di tutto, tu lo glorifichi in quanto lo metti di sopra di tutto. se tu preferisci altro nella tua vita a lui, ecco, tu non lo glorifichi. Mi spiego, se noi preferiamo il nostro io, ovvero a Dio, noi non glorifichiamo Dio. Glorificare vuol dire riconoscere uno per il valore che ha. Ora, Dio ha il massimo valore, perché lui è il principio di tutto, lui è il fine di tutto. E allora glorificarlo vuol dire metterlo al suo posto, nel centro di tutto.
Sì, e diventi anche dei discepoli, allora a quel punto lì uno non si vede più di essere discepoli, è veramente discepolo, se...
Sì, ma quello che ci conduce, come dicevo già prima, quello che ci conduce ad essere discepoli di è l'interesse per, è una conseguenza dell'interesse per questo. Teresa?
Si glorifica Dio quando si porta a compimento la sua opera. Cioè, se lui opera...
Si glorifica quando lo si conosce per quello che è. Lo si riconosce per quello che è. Mi spiego. Noi non lo glorifichiamo in quanto. Dio è il centro di tutto. Sì, non lo metto al centro di tutto, metto il mio io al centro, metto non solo la creatura al centro, preferisco la creatura al creatore, non lo glorifico, no? Quindi lo glorifico quando lo metto al centro. Metterlo al centro vuol dire riferire tutto a lui, quindi cercare di conoscere, essere attratti dalla conoscenza di lui. Quello che interessa è lui. La nostra vita è in lui, ecco. Ma quando è che la mia vita è in lui? Quando, però mi interessa, quando l'anima di tutto il mio giorno è questo... pensare a lui, conoscere il suo pensiero, conoscere quello che lui è, perché lui opera, capire il significato di quello che lui fa, cioè, ecco, è tutto questo interesse per lui che mi conduce alla glorificazione. Si capisce? Poi dopo la glorificazione finale è la visione di quello che lui è in tutti, e del suo pensiero, in tutte le sue opere, d'accordo?
Diventare vero discepolo di Gesù vuol dire capire che in tutte le cose lui si parla al Padre.
Sì. Ma chi mi conduce però a questo, come dico, è l'interesse per, è l'interesse, l'interesse per conoscere. D'accordo?
È l'interesse che importa, no? Però per avere interesse
mi porta a scuola.
Che mi porta a scuola, però per andare a scuola devo già avere una certa conoscenza, devo già sapere che è questa scuola che ho già.
No, questa, devo sapere che questa scuola qui risponde al mio interesse. Cioè, avendo un interesse, ho interesse per la matematica, io vado a cercare una scuola in cui mi si insegni la matematica, no? Se ho interesse per Dio, cercherò quella scuola in cui mi si parla di Dio.
Cioè, come questo interesse per Dio deve già avere.
Ah, logico, è logico. L'interesse viene dalla giustizia. Se io sono giusto, però l'interesse viene dal rispetto dei valori. Dio è colui che vale più di tutto, essendo lui il creatore, quindi è lui il creatore, è lui il fine di tutte le cose, è lui quindi che vale più di tutto, perché tutto viene da lui, tutto ritorna a lui, capito? Allora, sapendo questo, io devo riconoscere che è atto di giustizia, ecco, Dio è il massimo valore, dal valore adesso scatta l'interesse, capito? Perché però il nostro interesse scatta per la cosa che vale di più. Se io metto qui, non so, un biglietto da 100 e un biglietto, non so, da 100.000, mi spiego, un biglietto da 1.000 e un biglietto da 100.000, ecco, l'interesse scatta da quello che vale di più, capito? Quindi è il valore che suscita in me l'interesse. Una cosa molto importante suscita in me tanto interesse, capito? Una cosa poco importante. Ora, cosa succede? Che noi possiamo ritenere, fermarsi, pensare il nostro io, ritenere che quello che riguarda il nostro io sia più importante di tutto. Allora noi preferiamo il biglietto da 1.000 e il biglietto di 100.000. Preferiamo la creatura al creatore. E naturalmente viene tutto un capovolgimento di cose. Capito? Ecco, questa è ingiustizia. Per cui capovolgo i valori, non rispetto i valori. Quindi ogni cosa ha un suo valore. Ecco, il massimo dei valori è Dio creatore. Se io rispetto i valori, ecco, allora ho interesse per Dio di sopra di tutto. Questo interesse per Dio, di tutto, mi porta alla scuola del Cristo, appunto per conoscere Dio. D'accordo?
Se il Padre è glorificato in quanto noi rispondiamo a quello che è il suo disegno, rispondiamo a quello che è il suo disegno, lui è opera per farsi conoscere, nel momento in cui noi, diciamo, entriamo strumenti a conoscere,
eh sì, perché lui, essendo lui il principio, essendo lui il fine, tutte le cose le fa per sé, quindi le fa per comunicare se stesso, per farsi conoscere. Allora,
anche noi apparteniamo a questa opera di Dio, anche noi siamo creature, ed essendo creature apparteniamo a questo fine. E qual è questo fine? Conoscere Dio. Quindi il nostro fine è conoscere Dio. Allora siamo stati creati per questo, non siamo stati creati per il mondo, non siamo stati creati per la società, non siamo stati creati per il prossimo, non siamo stati creati per far progredire, non so, o per costruire, eccetera. Non siamo stati creati per questo, siamo stati creati per conoscere Dio. Questo è il tuo fine, questo è il tuo destino, vivi per questo. Ecco, questo è un atto di giustizia riguardo a Dio, questo è glorificare Dio. Certo, certo. Certo, l'attrazione, cioè l'interesse, dico, io ho interesse per la matematica, avendo interesse per la matematica vado a scegliere, mi spiego, quelle scuole che mi comunicano. Allora, io vado alla scuola per imparare la matematica, però quello che mi determina è l'interesse per la matematica, mi spiego, ecco questo. Quindi, ora in quanto ho interesse per la matematica, già io ho glorificato la matematica. Se, perché hai messo la matematica sopra di tutto? Perché l'hai messa di sopra di tutto? Ecco, se l'ho messa di sopra di tutto perché ho riconosciuto un valore, capito questo? Perché hai messo Dio di sopra di tutto? Ecco, hai riconosciuto un valore. Adesso questo interesse che tu hai per Dio ti conduce, perché ti conduce ad interrogare tu cosa mi dici Dio, tu cosa mi dici, tu cosa mi dici? Tu da creatore dico, ma io ti parlo di società, io ti parlo di politica, io ti parlo di progresso, ti parlo di scienza, ti parlo di. Io scarto tutto, arrivo a Cristo, così dici, ecco, ho finalmente. E allora ecco la scuola. È tutto un processo di selezione attraverso cui arrivo ad individuare quella scuola che risponde al mio interesse. Capito? Quindi io vado a quella scuola in quanto in quella scuola trovo un rapporto con ciò che porto dentro di me. Ma se dentro di me io ho altro, ecco che quella scuola per me, capito? A un certo momento posso anche andare per perché ho un amico per qualche motivo, ma dura quel che dura, a un certo momento me ne vado, perché non risponde a quell'interesse principale che ho dentro di me, d'accordo? Sì. È il principio della meta, è il principio, perché se tu non lo vedi come principio non lo riconosci come il massimo valore, e poi dopo come fine, capito?
Sì, e poi quindi noi in conseguenza, nella misura in cui rimaniamo in lui, portiamo grande frutto e quindi siamo più di sopra.
Certo, certo.
Nella misura in cui rimaniamo, arriviamo alla meta, lui sì, è glorificato.
Lui lo glorifica.
Sempre meglio e noi
certo. E partecipiamo, perché noi partecipiamo di Dio conoscendolo. Quando più tu lo conosci, tu più sei fatto partecipare, capisci? Sì. Però, ecco, nel corso del mondo noi possiamo partecipare per altri motivi, non so, saranno sentimenti, saranno, non so, rapporti, il mangiare, il parentele, eccetera. Con Dio invece ecco, i rapporti si determinano attraverso la conoscenza. Più lo conosci, più partecipi. Più partecipi, più vivi. Quindi la conoscenza diventa vita, d'accordo? Marco?
Sì, nessuno ha un amore più grande di questo.
Sì, l'amore vero è l'interesse per conoscere. Noi purtroppo abbiamo, ecco per cui il termine anche amare è un termine ambiguo, mi spiego, perché la parola amore per noi è, vero, è, sul piano, è portata sul piano sentimentale, per cui noi più delle volte chiamiamo amore quello che è proiezione del nostro io amo l'altro perché nell'altro trovo soddisfazione del mio io, mi spiego, il piacere del mio io, o il possesso, quindi tende al possesso, ecco lo chiamiamo amore, quello non è amore, il vero amore nel campo dello spirito, poi il campo essenziale, è interesse per conoscere l'altro. Quando uno ha interesse per conoscere l'altro, per cui non ti fermi, siamo così, al piano sentimentale, al piano del tuo corporeo, mi spiego, al piano di altri interessi, ma cerchi il pensiero dell'altro. Quindi gli interessi, mi spiego, del pensiero dell'altro. Ecco, allora ti fa arrivare all'anima, e così allora se uno ama Dio, si interessa, mi spiego, di conoscere Dio, allora il vero interesse ti conduce alla conoscenza. Capito? Mentre invece là dove non c'è questo vero amore che è conoscenza, si tende soltanto al rapporto con l'altro per i frutti che si ottengono dall'altro, per i doni che si ottengono, che poi dopo l'altro abbia mal di pace, a me non interessa, mi interessa tanto che mi faccia un certo lavoro, mi spiego? Ecco.
Sembra che evidenzi come il figlio fa tutto in funzione della gloria del padre, certo. Tutto quello che opera anche con noi è tutto in funzione della gloria del padre.
Certo. E viene per portare a compimento.
Sì.
Dunque il padre inizia l'opera, possiamo dire che tutta l'opera del padre si conclude nel suscitare in noi interesse, attrazione per lui, ma quando ha suscitato interesse, adesso c'è tutta l'opera da portare a compimento, perché non basta che tu abbia un interesse per, tu puoi avere interesse per arrivare sulla cima del Monviso, ma con questo non sei andato sulla cima del Monviso, mi spiego? Allora, dall'interesse ad arrivare alla cima del Monviso c'è tutto un tratto. Allora, ecco, l'opera del padre è inizio di quest'opera qui, interesse. L'opera del figlio è portare a compimento questo interesse. Quindi lui viene a portare, a concludere l'opera che il padre ha iniziato. E come la conclude? Raccogliendo l'interesse, capito, seminato dal padre, e portandolo quindi al compimento, cioè alla conoscenza. D'accordo?
Sì, ma c'è un punto che evidenzi bene come il portare frutto e l'essere discepoli stia nel glorificare il padre.
Certo, è evidente. No? Va bene.
Sì, quindi si può ascoltare questo solamente se si è maturato questo caso.
Sì, cioè, ma è dato di... In qualunque campo, in qualunque campo, tu porti a compimento una cosa in quanto hai tanto interesse. Se non c'è tanto interesse, ti interessa così, magari per passatempo, curiosità, una cosa, ma poi c'è tanto muori tutto. È proprio il tanto interesse che ti mantiene sulla strada, capito? Senti che te lo fa fare. Anche andare in montagna, a un certo momento, se hai tanto interesse arrivi sulla cima, altrimenti quando comincia il fiato e a faticare altro, ma chi me lo fa fare? E mi seguo. Quindi invece il tanto interesse, capito? D'accordo?
Quindi anche la vita di Mosè, no? Che è passata attraverso...
Ecco, qui sono i 10 comandamenti che vengono fuori. I 10 comandamenti che vengono fuori.
No, no, solo perché oggi ho letto qualcosa di Mosè, no? Allora, cioè che è passato attraverso quei tre periodi, cioè il primo in Egitto,
sì,
e poi il secondo, capito, così che
sì,
si
sì,
era
sì,
illuso di poter liberare i suoi fratelli, sì, eccetera, eccetera. Sì. E poi era andato nel deserto,
sì,
in questo punto è maturato. Certo che c'è bisogno anche di un periodo di riflessione,
ma certo,
perché tutto
certo,
quello che
certo, certo. Ah, ma certo, certo. No, bisogna fare,
mettiamo anche l'educazione che uno ha avuto, anche che lui
certo
aveva avuto, e tutto ha dovuto anche, diciamo, superarla.
Certo. C'è tutto un mondo a superare, ecco. Mi spiego, perché noi siamo seminati in un mondo e poi bisogna partire da questo mondo perché l'interesse praticamente cosa suscita in te? Suscita un distacco da tutto un campo, meglio per rivolgerti ad un altro campo. E quello, l'interesse è un movimento, no? E il movimento suppone sempre un partire da per arrivare a. E partire da vuol dire lasciare. Quindi c'è tutto un campo, vero, in cui uno si trova inserito che deve lasciare. Capito? Deve lasciare per arrivare là dove quell'interesse. Per cui la persona umana si forma proprio attraverso questa maturazione di interesse. Per cui noi più delle volte possiamo anche, per l'interesse poi dopo vediamo, ma io non voglio distaccarmi da. E allora ecco che tutto fallisce. C'è sempre questa condizione, perché poi la vocazione di Abramo, parti, quindi bisogna partire dal tuo paese, dal tuo parentela, per andare nel luogo in cui la parola di Dio che ti segnalerà. Ora, c'è sempre questa meta che deve diventare meta personale. Direi, sono ripeto, Dio ci crea impersonali e poi ci forma persone attraverso una scelta personale. Per cui la persona in noi non si forma senza di noi, senza questa dedizione. D'accordo? Si vede che il CR e l'R, c'è un R in mezzo che mi confonde. Chris, niente?
No,
no. Niente? No, non mi sbagliate. Facciamo confusione, siamo a un buon punto.
Dunque, il padre, in questo è glorificato il padre mio, che porta che molto frutto e niente come discepoli. Però il padre ha un solo desiderio, quello che noi lo conosciamo, che vediamo certo, a conoscerlo.
Certo, ci ha creato per quello. Sì.
Quella è la nostra salvezza, certo, cioè la sua glorificazione è anche la nostra.
Ah, certo, è evidente, certo, no? Lui non ha bisogno di gloria, certo, cioè, chiaro, non è chiaro,
non
ha bisogno che noi gli diciamo, Signore, tu sei quello,
certo,
lui è,
certo,
lui vuole questo per rendere noi partecipi, quindi è per la nostra vita, per la nostra
certo,
gloria, mi spiego
certo,
questo.
Sì, glorificare lui è vita nostra, è vivere noi,
certo.
Se solo dicendo tu sei, noi siamo.
Ecco, è quello che stentiamo molto a capire, mi spiego, noi crediamo di... Io sono soltanto se dico io sono, invece noi veramente siamo soltanto in quanto diciamo tu sei. Ecco, più noi diciamo tu sei e lo sosteniamo davanti a tutto e tutti, e diciamo tu sei, tu, tutte le nostre prove, capite, tutte le nostre paure, cioè, tu sei, tu sei, tu sei. Ecco, più diciamo tu sei, più noi siamo, più noi partecipiamo, capito? Facciamo
questo. Sì. Noi più ci dimentichiamo, più diciamo tu sei, più viviamo. Però la consapevolezza di vivere ci fa anche prendere consapevolezza di essere. Come facciamo a dimenticarci?
No, ma no, il problema non è tanto dimenticare, il problema è proprio quello di predicare il tu sei, capito? Perché per predicare il tu sei, io questo predicare il tu sei è affermare Dio come colui che è in tutta la creazione, in noi, in tutte le opere, e la sua presenza in tutto, capito? Ora, questo predicare qui l'essere, questo poter pensare Dio, ecco, poter riconoscere Dio, poter in tutto dire Signore tu sei, questo mi fa essere. Mi fa essere in quanto, io sono sempre, sono pensiero di Dio. Sono pensiero di Dio, capito? Ecco.
Non solo, mi vedo, ma a un certo momento il fatto di, lei diceva un momento fa, diceva Pinuccia, ma allora io mi devo dimenticare, cioè, no? Sì. Anzi, il bello è lì, che ti dimentichi, che non ci sei più, è lì.
Dico, infatti, tutte le nostre tristezze derivano da fare che non possiamo dimenticare.
Certo. E invece è proprio infatti il livello,
uno beve, l'altro si droga, l'altro capisce, deve viaggiare, deve correre a destra e a sinistra, appunto per cercare di dimenticarsi un po', perché il nostro io è ossessivo, sì, capito?
Sì, ci ossessiona da solo.
Noi siamo ossessionati, capito? Sì. E non riusciamo a dimenticare, se non riusciamo a dormire, perché non riusciamo a dimenticarci.
Certo.
Ecco, capito? Ora, il potere invece,
vivere parlare, nell'altro, uno si dimentica, ma vive,
se non... Sì, è la coscienza di vivere.
E puoi dirlo.
No, ma questa coscienza mi viene dall'altro. Perché guardando l'altro, è l'altro che mi fa essere, ma mi deriva dall'altro. Non sono io che dico io sono, ma è lui che dice a me, io capisci, ti faccio, io ti voglio, capisci, tu sei. Capisci? Ma lo vedo, il mio essere lo vedo come opera dell'altro, non come affermazione mia. Per cui, vero, far essere l'altro praticamente...
insomma. Ma è bello, perché ti viene proprio da dire, ma dove sono? Ma io ci sono, dove sono? Capito quello? Sì. Forse ci sono mica più, forse ci sono mica più. Però intanto lo dico. E quindi, insomma.
Sabato 4 aprile 1992, capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, versetto 8, ciclo C, presso casa di preghiera.
Che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Franca.
Quindi il Padre sarà glorificato in questo, di sempre cuore, che noi portiamo molto frutto, cioè che noi conosciamo tutto del Padre, portare frutto è l'interesse. Ah, si vede l'interesse.
Che portate tanto interesse.
Tanto interesse.
Tanto interesse per conoscere.
Perché? Ecco, io pensavo. Perché dice diventiate, prima si diventa discepoli, pensavo che prima si dovesse diventare
se non sei attratta
per avere il frutto, invece quel frutto, l'interesse, è l'interesse che mi fa diventare vera discepoli.
L'interesse è attrazione, se non sei attratta non puoi essere discepoli.
È per quello che dice sarete veri miei discepoli se resterete nelle mie parole, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E quindi la verità che ci fa liberi è tutta questa gloria del Padre, che il Padre è glorificato.
Certo.
La gloria di uno è conoscere tutto di questo, di quello che questo uno è. Stupendo.
Maria?
Ma posso ancora chiedere
no.
Una cosa?
Cioè,
diventare alunni del Signore significa vivere i suoi insegnamenti, cioè avere la consapevolezza o quello che...
Discepolo dire allievo, scolaro.
E si porta molto frutto e si glorifica Dio perché tutto si manifesta secondo la sua parola, se questo insegnamento da noi è capito. È proprio dal frutto che si vede la bontà dell'albero.
Giovanni?
Tutto rende gloria a Dio, abbiamo detto tutto e però...
Meno l'uomo.
Meno
l'uomo. Tutto meno l'uomo.
Ma non, cioè anche quando prendiamo sempre il gloria di Dio, anche quando non ce l'è.
Meno l'uomo. Guarda che cosa rende gloria l'uomo.
Meno l'uomo.
La vita è dove?
Sì, ma ha ragione anche lei.
anche quando noi crediamo di rendere gloria agli uomini, in fondo diciamo gloria a Dio, facciamo vedere la nostra stupidità.
Meno l'uomo.
Meno l'uomo in che senso?
Come potete credere voi che elemosinate la vostra gloria gli uni dagli altri? Fammi cavaliere, io ti faccio commendatore.
Dammi la medaglia.
Però non mi ha detto di
e siamo lì tutti che ci illustriamo uno con l'altro, capisci? Hai capito? Vedi dove andiamo a cercare noi la gloria. Guarda, se io riesco a vincere la gara o se riesco ad andare su quella montagna, eccetera, e cerco la gloria, hai capito? Hai capito? Hai capito questo? Vinco la corsa, ce l'hanno, hai capito? Oppure divento primo ministro. Vabbè, grazie.
Quindi l'uomo non prende gloria nel senso che cerca la gloria per lui, cerca la gloria per sé l'uomo, per quello non rende gloria. Di
cerca la gloria perché dagli uomini, capisci? E cerca la gloria per se stesso, capisci? Tu lo vedi domani, tutti ti hanno sempre urlato, eccetera, votate me, perché tutti i servitori e tutti voglio servire. Tutti voglio servire, che meraviglia, tutto un mondo di servitori abbiamo a disposizione, guarda, che bontà, che da un giorno all'altro tutti i servitori, aspetta poi lunedì cosa succede.
Martedì.
Martedì, Cristo. Capito? Allora? Nino?
Sì, questa fortuna non si è molto interessa. E questo si fa riuscire.
Sì. È l'interesse. È la persona. Nessuno può venire messo in un tratto del tasso. Se ne ha tratto del tasso. Io sono discepolo in quanto mi vesto di bianco, l'altro giorno io sono discepolo in quanto mi vesto di nero, eccetera. Quanto, ognuno capisce. Abbiamo trattato in tutti quei modi per dirsi discepolo poi. E lui ce lo dice di quando si è discepolo.
Solo
quello.
Solo
quello. Amen.
Cosa vuoi fare?
Riconosci questo nuè. Riconosce quello che ha bisogno, certamente. E soltanto da Dio si può conoscere veramente quel che uno è, quel che uno è. A te tutto il resto sono gonfiature, tu non sai essere così, è tutta una gonfiatura. Dio ha una raccolta di spiriti, capisci? Per tutti questi falloni gonfiati prima di farli entrare. Vabbè.
Cioè, questa gloria è comunque molto importante, perché evidentemente se l'uomo ha sempre cercato, cioè, voglio dire, questa gloria ha spinto tanti uomini.
E l'uomo è una passione di gloria, perché è una passione di unità, perché se pensa a se stesso, capisci? Deve alterare tutto, hai capito? Per mettersi al centro, per mettersi in vetrina, capisci? Per poter dire guardate me, hai capito?
C'erano tanti segni per pensare alla gloria, no? Che uno li ha passati tutti, cioè voglio dire, è dura, è un cammino duro.
Vabbè, adesso.
Perché?
No, dico niente, assolutamente. Marisa, no.
Forse.
Già. Ecco, bravo.
Ma dovrebbe mettere la
pulce nell'orecchio. Ecco, grazie per la pulce. Marisa.
Io sempre volevo sapere. Sì, siccome questo frutto è legato al rimanere, è ancora questo verbo che va proprio
studiato molto, cioè bisogna capire proprio le cose. Cioè, in base se tu hai interesse veramente per la verità, tu vedi anche il verbo rimanere, mi capisci? Ecco. Noi possiamo essere molto superficiali, allora, e invece se tu ami la verità, vai. E non ti fermi fin tanto che non arrivi, prova a capire per te, ecco, come si realizza questo rimanere, quello che ti fa entrare, capisci? Sì,
quindi questa gloria il frutto è proprio la gloria del Padre, cioè è l'attrazione.
L'attrazione, interesse per questa gloria, cioè per riconoscere quel che Dio è. La gloria che c'è per noi. E quindi guardare tutto dal punto di vista del Padre. Perché la verità è tutto lì. Tu partecipi del Padre quando guardi dal suo punto di vista. E Dio ha dato a noi la possibilità di guardare dal suo punto di vista perché ha dato a noi il suo figlio. Ecco per cui ha dato a noi il suo figlio. Perché soltanto il figlio vede le cose dal punto di vista del Padre.
Posso ancora una domanda sulle sue precedenti?
Sì.
non so se è solo sul mio Vangelo, ma dice quello, chiedete quello che volete, vi sarà fatto.
Sì.
Non dato.
Sì, va bene. Sì, sì, va bene.
Cosa vuol dire? Perché noi chiediamo per avere. Perché vi sarà fatto.
Perché bisogna diventare fatte le cose. Realizzare, fare vuol dire realizzare.
Sì, sì.
Una parola va, dice prima rimanere, e una parola non è realizzata, qui bisogna di realizzarla, soltanto contemplandola dal Padre, da Dio si realizza. Perché mi si parla con delle parole che sono soltanto parole? Sono parole che non sono realizzate, qui bisogna di realizzare queste parole, di trovare la realtà che corrisponde con le parole, non capisci? Ora, quella realtà che corrisponde alle parole è soltanto quando tu vedi la cosa da Dio, tu hai realizzato quella parola. A te le parole restano irrealizzabili. Noi, vabbè, noi realizziamo sensibilmente, diciamo, dico casa, vuol dire casa, quello che vedo, tocco l'albero, quello che vedo, tocco il filo d'erba, quello che vedo, tocco l'albero. E quello non è realizzabile, perché anche la casa, l'albero, il filo d'erba sono parole ancora, sono ancora parole. Soltanto da Dio si realizza. Ecco,
dicevi
più
fatto che dato.
Qui ci rivela l'intenzione di Dio.
Sì, certo,
che portiamo
certo.
Grande frutto.
Certo, certo.
E poi questo frutto, si è detto che è l'interesse per conoscere. Certo. Nella parabola del seminatore si è detto che il frutto è quello che portare a compimento, no?
Certo.
Quello che è il seme,
certo.
Quindi la conoscenza.
Certo.
Quindi vuol dire che là dove c'è interesse per conoscere, assicurata la conoscenza, che coincide.
Certo. E questo porre mente, capisci?
Sì. Porterete molto frutto, quindi si arriverebbe alla conoscenza, e in questo, nell'arrivare alla conoscenza, il Padre è glorificato.
Certo.
Ma questa gloria la trasmette anche a noi comunque, cioè è Lui che ci dà la conoscenza, è rimane una gloria.
Il
gloria
principio della luce è Lui, diciamo. Lui è il principio della certo. Luce, quindi. Pinucci.
Sì, questa glorificazione del Padre è conoscere il Padre, quindi coincide con il frutto. E allora è logico che dice.
In coincide con il desiderio, con l'interesse.
Con l'interesse che è il frutto, no?
Perché questo è il tuo interesse diventa pensiero, il pensiero diventa figlio di Dio, il figlio di Dio è Padre. Cioè.
E quindi diventare come discepoli vuol dire anche dire che diventiamo una cosa sola col figlio,
capisce,
no? Figlio,
certo.
Anche noi.
Tutto pensiero del Padre. Perché soltanto quando c'è questo tutto pensiero del Padre, tu lì senti il Padre che dice tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Quindi è quello che
è. Il Padre è glorificato perché manifesta quello che è.
Si capisce. Tutti silenzio. Franca.
Il Padre mio sarà glorificato in questo, che portate grande frutto e diventiate miei discepoli. Questo lo vedevo molto in collegamento con il versetto precedente che dice: se voi rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, sarà domandate quanto volete, sarà fatto. Quindi sarà fatto questo, che il Padre sarà glorificato e che noi avremo l'interesse, sarà grande e saremo veramente sui discepoli.
Maria?
Il Padre prima di tutto è il regno di Dio, tutto il resto sarà raggiunto.
In sopra più. Ne Mauro?
Per rimanere in Dio bisogna abbandonarsi come un bimbo la sua sapienza, di vivere come Dio.
Giovanni, bisogna foglietti?
Oh. Grazie.
Grazie.
Imparare a stare con Dio mentre ho la possibilità di scelta, no? Mentre mi dà, perché verrà il momento che tutto parlerà di Dio.
Dove si imporrà? Certo. Chris, due? Dopina, passa un po'.
Questo fatto di rimanere in Lui.
Sì. Certo.
Che Gesù ci parla di Dio e quindi noi possiamo capirlo veramente solo se ci interessa.
Ah certo, e se non interessa un po', molto subito.
Ma allora sarete i miei discepoli.
Allora.
Non era in mente, ma
certo. Allora.
C'era un complesso una volta che si chiama Aluni del Sole. Aluni del Sole,
certo.
Proprio un nome.
Certo. Tu sei quel complesso?
Come?
Sei quel complesso tu?
No,
aspira, aspira, fa parte.
Ah, aspira a far parte del complesso. Mauro?
Quando
guardare anche lui.
Tutto riservato ancora più. Nino?
C'è una logica di vita che vale più di ogni
altro. Okay. Guarda, guarda le altre logiche. Ma mai il foglietto?
Sono
te.
Sono. Rimanere.
Rimanere. Dici poco.
Sani. È la possibilità di selezionare le parole in quantità che dal Vangelo per andare in profondità rispetto alle parole. Certo. Quindi selezionare.
Sai Madame Curie cosa ha fatto per trovare il radio? Madame Curie ha selezionato tonnellate di materiali, quindi radio, tutto quanto, per riuscire a
trovare
tonnellate e tonnellate, sono lezioni di chiusa. Se per quel, guarda un po', va bene, selezionare. Marisa.
Per la gioia di Domenico anche a me ve lo prendete una canzone.
Nato complesso. Nato complesso.
Non so se sia di che complesso sia, lo dirà lui. Allora dice, io mi fermo qui e poi, quindi questo rimanete, e poi dice, tu sei l'acqua dopo il fuoco, non ti lascio più. Cioè è una canzone che dice, sì, io mi fermo qui dove vivi.
La sai la canzone di là?
Eccetera.
Sai la canzone di là?
Di là.
Di là. Sai?
Ma è, sì, la vicenda è un po' torbida.
No, ma
è
la il motivo.
Il motivo è molto bello, sì. Ma il testo non mi viene.
Ovunque, eh? Ovunque tu sarai, io sarò, ovunque tu andrai, io andrò.
È una preghiera. Ma sotto c'è molto lì, bisognerà rivedere.
Ma è tutto il fatto di
Dio. Sì, infatti l'ho già visto una volta con quella luce lì.
L'importanza di capire questo rimanere, capirlo fino a che si possa realizzare. Tutto la gloria di Dio.
Dal fuoco resta solo Dio.
Sì. Ogni vittima sta fuorificata dal fuoco. Foglietto? Uno?
Non sei venuta a richiamare
il Dio?
No, niente.
Allora, quando?
Allora di
due.
Sì che c'è. Mercoledì no? Sulla cassetta.
A qualcosa serve? A qualcosa serve? Non preoccupare. Qualcosa serve? Non preoccupare. Pensiero?
Sì, quando la verità e Dio promette per mantenere.
Promessa di Dio, promessa di Dio, aspettiamo.
E la verità è la vera vita.
È promessa di Dio, ma Dio ci ha fatto una promessa e noi non la dubitiamo. Finuzzi.
È che tutto l'universo è fatto per ciascuno di noi personalmente, tutto, tutto. Per cui noi possiamo annullare in noi stessi tutta l'opera di Dio dall'inizio della creazione. È una responsabilità enorme. Certo. Come tutto l'universo ha questo senso, se noi cerchiamo Dio, tutto rimane magnificato. Certo. Se noi, no,
sì. Tutto il sangue di Cristo può essere sparso in vano. Uno?
Come la fontana del paese.
Abbiamo detto le stesse parole. Abbiamo detto le stesse parole.
Cioè, mi serve come... Sì, sì. Per non
limitare con il fuoco.
Abbiamo detto simultaneamente.
L'articolo prossimo della fiesta.
Sì, dimmi.
Chiedeva cos'era questa fontana del paese.
Non sapevo ancora della fontana del paese.
Ah, fontana
del paese. E lo sapete mercoledì prossimo.
Arrivederci. Ciao.